passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Come si bella cavalla stu camello con vino, l'altra con la cuturban di un archile.
Che polemica, caro Parenzo, ha avuto strascichi anche qui in Europa, a Strasburgo, quella tra Gheddafi e Umberto Bossi.
È scoppiata una nuova guerra.
Ma ti rendi conto? Tutto nasce da alcune affermazioni fatte da Gheddafi sulle armi. Sentiamole in originale, in originale, intervista ad una radio francese. Dice Gheddafi, questo per tradurre, dice Gheddafi che a un certo punto lui aiutò la Lega. Sentiamo.
È una ingerenza negli affari libici, come se noi ci occupassimo delle questioni della Corsica, della Sardegna o di altre regioni d'Europa. Noi non siamo intervenuti in Italia del Nord a favore di uno Stato della Padania, come voleva Bossi, perché questo sarebbe stato illegale.
Era Gheddafi in persona, eh?
Meraviglioso. Gheddafi a Radio 24.
Che parlava di Bossi. Che parlava di Bossi.
Non sono intervenuto in Italia per favorire la secessione come chiese Bossi, perché era illegale. Cioè Gheddafi che parla
tu
di legalità.
Credi, tu ci credi.
No, ma la cosa più paradossale è la traduzione che hanno dato, no?
Gheddafi cioè, che parla di legalità.
Sì,
certo.
Perché dice, non sono intervenuto come chiese Bossi perché era illegale, cioè. Gheddafi ci insegna
Lockerbie,
cos'è la legalità.
Lockerbie, queste
lui
cose
che insegna la legalità.
Vabbè, Maroni ha detto la verità. La Lombardia fa le armi, perché poi Bossi ha risposto: noi le armi le troviamo.
Le abbiamo.
Che le armi si facciano in Lombardia, le armi ci sono tante aziende
Gardone
che producono. Esatto, quindi non è, è una verità. Non mi pare che Bossi abbia mai incontrato Gheddafi in vita sua. Credo che sia una notizia degna di fondamento.
Ma questa frase sulle armi, le ripeto, lei è anche il ministro dell'interno, oltre con le
sì, ma che cosa ha detto? Ha detto che in Lombardia si producono armi, la verità, confermo, si producono armi in Lombardia.
Non ha detto solo questo, Bossi. Comunque, non è che ha detto. Tra l'altro la parola armi prodotte in Lombardia non era testuale. Ne abbiamo già tante in Lombardia di armi, dice Bossi. Il quale però il 23 gennaio del 2008... abbiamo rispolverato l'archivio, pronunciò queste frasi: per la rivoluzione le armi le troviamo.
O si va al voto, facciamo la rivoluzione, so. Facciamo la lotta di liberazione. Ci mancano un po' di armi, ma le troviamo.
Vabbè, diciamo, come dire, ormai un must. Bossi, qui ho una serie di dichiarazioni di Bossi negli anni sulle armi al nord, spesso è solo provocazione. Gabriele Albertini!
Buonasera a tutti.
Ben ritrovato.
Grazie,
come va?
Grazie della vostra cordialità.
Ma la Lega ce l'ha queste armi in Lombardia? Lei che è lombarda. Esistono queste armi depositate
e dove
da qualche parte?
Dove le tiene?
In montagna, in Valseriana?
Che sia un po'...
Lei lo conosce Bossi, no?
Sì,
quando ha fatto il sindaco di Milano l'avrà incontrato per trattare qualcosa.
Ma anche
no?
Quando è stato deputato europeo siamo stati seduti.
Sì.
Anzi, c'è un particolare divertente, il famoso scherzo che ho raccontato sul pesce di nome Wanda, quella battuta,
sì, sì.
Il tapiro di Staffelli che girai a lui in quanto autore dello scherzo, lui destinatario, quindi vittima dello scherzo.
Però ricordiamolo perché
era giusto che
no.
Era successo qualche cosa tra noi, ma adesso volevo arrivare al punto.
Sì, sì.
Poi dopo, se volete, in un'altra fase della nostra trasmissione lo racconto. In sostanza io ho girato a lui un tapiro che mi era stato attribuito,
sì,
ma erroneamente, perché lo scherzo a lui l'avevo fatto io e quindi dovevo avere semmai una medaglietta come principe degli scherzi. Era lui che doveva prendersi il tapiro perché ha tapirato per lo scherzo che gli avevo fatto. E Staffelli glielo portò. Soltanto che per l'argomento dello scherzo divenne la tapira con un tutù rosa molto grazioso che Bossi, devo dire, molto cavallerescamente accettò e che Speroni altrettanto simpaticamente mise a emblema di quello che era venuto sul seggio di Bossi al Parlamento europeo. Quindi insomma ci siamo scambiati un po' di scherzi e devo dire cavallerescamente.
Il rapporto, insomma, un certo rapporto c'è.
Sì, un certo rapporto c'è, anche se non con presidenziale come potrebbe
essere. Fa parte, sono battute di Bossi oppure sono cose pericolose?
No,
evocare le armi.
Io
non
credo
si fa
che
o non
siano.
Si fa.
Bossi ha sempre questo atteggiamento che lo qualifica un po' in tutte le sue manifestazioni. È un uomo che riesce a identificarsi, è forse il caso più puntuale, più peculiare di questa caratteristica, riesce a identificarsi col suo elettorato. Cioè, io sono stato a feste della Lega.
Sono
stato quando ero sindaco,
giacca e cavallo,
tutto elegante,
serio.
Sì, magari mi mettevo qualcosa di
con
verde,
con la camicia sempre stirata anche alle 7
mi mettevo
della
qualcosa di verde, sì, capelli pettinatissimi,
questa
questo insomma la testa
alla
lucida
festa della Lega.
La testa lucida,
gente che beve la birra.
Bene che la birra, sì, un po' così.
Ma come lei sa fare l'imitazione di Bossi?
Ma ci posso provare, ma non sono bravo
i
come
fucili,
lui.
I fucili.
No, questo dei fucili, sono battute, cioè, però.
E come fa Bossi sui fucili?
Però
ripeto un po' sui fucili.
Beh, se non ci fanno fare il federalismo, abbiamo le armi per come la vela di liberazione, facciamo.
Perfetto.
Questo è Albertini, radioascoltatori.
È meglio
dell'originale.
Prima è meglio dell'originale.
No, beh, adesso non esageriamo.
L'originale, ma è meglio delle altre imitazioni di Albertini.
No, anche Gheddafi lei. Gheddafi.
No, però ha una voce particolarmente. Fa un po' venire i brividi questa voce qua di Gheddafi.
Ma lei lo sa imitare?
No, è la prima volta che lo sento.
Fa venire i brividi. È dolce, attraente,
assolutamente
carismatica.
A me sentendo questa voce così vibrante
si è eccitato,
no,
quasi.
Mi sono spaventato perché mi capitasse di trovarmi in una situazione in Libia diciamo con un'autorità con questa voce così profonda, ma anche insomma.
Beh, lei l'ha sentito per esempio nell'intervista alla CNN con Cristiano Mampur,
no,
il presidente della commissione estera del Parlamento europeo?
Non l'ho sentito, ho sentito i capi della rivolta, ecco, se questo posso.
Oggi ha incontrato addirittura
nomi impronunciabili, quindi sì. non mi azzardo a
ma
pronunciare.
Esistono questi capi della rivolta?
Li abbiamo incontrati.
E poi se vengono qui a Strasburgo, come fanno a fare la rivolta?
Quelli che la fanno veramente, cioè mi pare il ministro della giustizia del governo Gheddafi sia uno, o forse il presidente del comitato rivoluzionario.
La notizia è Albertini ha incontrato i capi della rivolta.
Ma non io da solo, col presidente del Parlamento.
L'appoggio.
Vogliono l'appoggio dell'Unione Europea.
Forse per lei
alla
si interverrebbe militarmente, dica
no,
la verità.
Vogliono interventi militari.
Bisogna intervenire militarmente in Libia.
Subito gli aerei.
Voi siete molto maieutici nel mio caso. Mi fate dire delle cose che non so fino a che appunto penso. Però, diciamo.
Però forse per lei un bel intervento militare ci vorrebbe.
Beh, io sono favorevole, indubbiamente, all'intervento della
NATO.
No fly zone, come si dice, cioè quello che è stato usato in Iraq, perché in questo momento.
Ma anche un intervento militare.
La no fly zone vuol dire intervento militare.
Sì, sì. Sul terreno la cosa è molto più complessa.
Però,
perché è molto più rischiosa e poi è un'interferenza ancora più stretta. Però il fatto di poter vietare l'uso dell'aviazione per reprimere delle situazioni che si sono dimostrate forse degeneranti in una guerra civile, ma inizialmente erano delle manifestazioni di pura opinione o di senso nei riguardi del regime, e all'inizio insomma sono poi confluiti in un vero conflitto armato.
Comunque no fly zone, per Albertini ci vuole una no fly zone.
E la sproporzione tra
intervento armato,
la repressione di una manifestazione che dovrebbe essere fatta diciamo con interventi correlati alla minaccia che si riceve, quindi se ci sono armi da fuoco si risponde con armi da fuoco, se ci sono manifestanti
c'è stata una sproporzione
risulta che siano stati addirittura mitragliati dagli elicotteri manifestanti o addirittura inviate dei cacciabombardieri per riconquistare al governo di Gheddafi. Qui si parla di migliaia di morti.
Certo. Allora, ma le armi della Lega esistono secondo lei?
Non credo.
Esistono qualcuno
non credo.
Che nasconde le armi per una futura insurrezione?
Ci sarà qualche personaggio della Lega, ma lo dico per suggestione, perché qualcuno che magari è un cacciatore.
Sono molti cacciatori gli elettori della Lega.
Esatto, sì, che dice: ma qua se non facciamo il federalismo andiamo a Roma con le armi, la marcia su Roma. Cioè, questo potrebbe essere, ma fa parte della
folclore,
del folclore.
Quindi Bossi è folcloristico, lei dice.
Sentiamo,
anche per essere
Bossi
per identificare. lo dico come adesso voi
non cioè le armi puro folklore,
non mi fate dire delle cose che non ho detto.
La battuta sulle armi, detto, folklore della Lega,
la
va bene?
Sua capacità di identificarsi con una certa componente, anche quella diciamo della verbosità eccessiva del suo elettorato, esiste.
Adesso, la
usa
battuta sulle armi è folklore puro, ma
non credo che ci sia nessuna minaccia alla democrazia.
Dunque folklore di
Bossiano. Sono modi di dire, espressioni forti come qualche parolaccio, che devono essere prese per quello che sono. Non credo che ci sia una necessità di banda armata, cose di questo genere. Non
Ottavio
credo
dalla provincia di Milano, buonasera, 800 24 00 24, questa è sempre la Zanzara da Strasburgo, prego Ottavio.
Signor Giocruciani, buonasera, è un piacere sentirla.
Ora, dica, vada sodo, Ottavio.
Ascolti il povero, io sono un artigiano, questo signore è ricco. Io dico una cosa, Cruciani, ma è possibile che questi politici prendono i...
Ma chi? Quali politici?
Tutti quanti politici, tutti.
Tutti quanti.
Chi sia. Prendono i soldi mensilmente. Come fanno a pensare l'Italia e gli italiani? Mi può spiegare?
Senta, però Ottavio, non parliamo di cose serie, perché la demagogia pura sui soldi presi dai politici non ci interessa. Per cui lei mi dica qualcosa di serio, di concreto, non la demagogia così, i soldi presi dai politici per non fare niente. Mi dica una cosa.
Io ho 65, che devo dire?
Altrimenti lancio il traffico, l'avverto, lancio subito il traffico. Politici tutti là, traffico, via.
Ma anche molto controllato.
Qui in diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo, con David Parenzo e con Gabriele Albertini, che ci ha fatto una meravigliosa imitazione di Bossi. Secondo me la migliore,
non è molto ben riuscita.
Secondo me la migliore,
guarda, migliori performance.
Beh, se lo dite voi, insomma,
una delle sue migliori
mi
performance.
Mi rimetto al vostro generoso giudizio.
Indimenticabile è Tremonti,
Tremonti non...
Qual è quella che le viene meglio?
Secondo me Agnelli. Secondo me dovessi scegliere, anche perché quella che mi dà più gusto nel farlo, perché mi ricordo i fasti della Fiat quando ero presidente di Federmeccanica, ricevevo le lodi del senatore Agnelli, ero veramente entusiasta.
È una cosa di autoesaltazione, le ricordo i tempi in cui Agnelli l'ha elogiato.
Guarda gli occhi gli brillano ad Albertini.
Quando telefonai ad Agnelli dopo che venne a Palazzo Marino per la Consob, perché c'erano state delle incongruità nella possibilità di stare vicino, perché io sono stato affiancato giustamente al ministro del tesoro di allora, che era Ciampi, e Agnelli l'ho salutato, abbiamo preso un caffè.
Allora
gli ho telefonato e pensavo di non trovarlo, insomma, e invece rispose subito al telefono. E
che disse?
Questa presentazione, Agnelli, buongiorno.
E
io sono senato.
Perché uno quando chiama Parenzo, buongiorno.
Però insomma, segretario, eccetera, poi prendo la chiamata. No, non è che mi ha fatto parlare prima con la segretaria e poi con lui, no, cose che succedono. I politici, i ministri, le persone importanti, no, prima parli con la segretaria e poi ti passo. Un dettaglio di stile. E poi io gli ho detto. Avvocato, io mi devo scusare con lei, la calca e il protocollo non mi hanno permesso di stare vicino come avrei voluto. Io sono un metalmeccanico, come lei sa, è come se il curato ricevesse la visita del Papa, piccolo imprenditore. Però, e lui con molta affabilità mi disse: caro Albertini, devo dire che la sensazione che ho avuto venendo a Milano è quella di trovarmi a Zurigo, ma non per l'atmosfera plumbea, ma per un clima di dinamismo, di effervescenza della finanza, dell'economia, forse perché c'è un imprenditore che governa la città. Dico: avvocato, lei mi onora.
Lei lievitava.
Mi ero praticamente innalzato sulla sedia.
Leggo che cominciava.
Lei come Fantozzi col direttore.
In questo caso ero, invece che sul buffo, ero salito, stavo lievitando. Avvocato, lei mi onora di una tale considerazione. E lui non mi lasciò finire e mi disse: caro Albertini, facciamo una cosa, una prossima volta che vengo a Milano glielo faccio sapere e facciamo quattro chiacchiere. I suoi consigli, avvocato, potrebbero essere veramente
sono oro per me.
Io sono entusiasta, dico. Senz'altro, ci sentiremo presto. Ecco, io non l'ho più sentito.
Ecco, per forza,
però, però non ho più dimenticato.
Non sentire, però, insomma.
Però devo dirle che il contrappasso delle vicende umane ha fatto sì che questo evento avvenisse. Ed è divertente ricordarlo, perché non accettò inviti a colazione, che fece, insomma, non venne a Milano, però l'anno successivo abbiamo organizzato l'accoglienza a Palazzo Marino dell'assemblea della Consob, perché allora si faceva, fu Padoascoppa a volerlo, il compianto allora? Tommaso Padoascoppa a volerlo, e allora avevamo organizzato una colazione, cioè in sala Alessi l'assemblea vera e propria e poi la colazione.
E venne pure
ci fu anche un, sì venne pure, ma adesso racconto, per ci fu anche un quesito che il protocollo si pose, perché siccome non c'era posto per tutti quelli che avrebbero avuto forse diritto a esserci, cioè, come mettiamo i 40 invitati che possono stare seduti al tavolo? E io ricordo che suggerì un criterio da amministratore di condominio molto efficace. Beh, guardate le quotazioni in borsa e partecipano i presidenti delle società più quotate, con la capitalizzazione più alta. Agnelli mi era di fianco e quindi la colazione avvenne, ho parlato lungamente di varie cose.
Non un tetto a tetto, ma una colazione.
Beh, con altre persone, c'era Draghi, c'era addirittura Cossiga, ospite allora, di...
Ma com'è riuscito ad avere
No, ma la cosa... Beh, perché il sindaco, insomma, a sinistra, a destra...
Cosa le disse?
Insomma, il protocollo. E poi la cosa soddisfazione che ebbi da metalmeccanico, da Schurbrambilla, da piccolo imprenditore, è che poco più in là c'era l'allora presidente di AM, che avevo nominato io come rappresentante degli azionisti, AM, che per la bolla finanziaria dell'epoca, siamo intorno al 2000, quotava qualcosa come 10.000 miliardi di vecchie lire in più della Fiat in quel momento. Era chiaro che era un'esposizione abnorme, tant'è che...
Vabbè,
poi...
lui che cosa le disse?
Ma io non dissi niente, abbiamo parlato di molte cose, però il pensiero che feci in quel momento, ricordando quella colazione che... diceva, immaginavo di poter formulare questo, poi non l'ho detto naturalmente. Caro avvocato, oggi le offriamo una colazione perché non so se può permetterselo.
Senta Albertini, ma è più grave la casa di Pisapia o quella del figlio della Moratti?
Ma guardi, secondo me non
influenzerà
sono,
la campagna elettorale questa vicenda?
Non credo.
C'è chi ci perde di più?
Credo,
a livello d'immagine, credo, senza entrare nei dettagli.
Ma guardi, per una certa sensibilità che certamente l'elettorato di sinistra ha più su questi argomenti, credo che la questione possa influenzare qualcosa più nel caso di Pisapia. Ma vedi, sono illeciti, se sono illeciti, che vanno valutati, e non sono nella condizione di poter dire che sia l'uno che l'altro siano stati degli illeciti.
No, forse, illeciti forse, non...
forse una mala gestio nel caso di tutta Fittopoli, come così si definisce.
Ma ha fatto bene a mandare via il responsabile del più albergo di Luzzi, senza avergli fatto nessun appunto prima.
Ho già avuto modo di spiegare che le direttive vengono impartite dalla linea politica. Io non so se queste questa amministrazione ha imposto
delle case,
le mie stesse. Io avevo detto massimo lucro, perché è vero che le finalità non sono scopo di lucro, ma la solidarietà si fa con le risorse che derivano da un'efficiente gestione del patrimonio, quindi massimo lucro. Poi gli organi di controllo dovevano verificare che le direttive della politica fossero realizzate e eseguite da chi deve gestirle, cioè dalle burocrazie.
Comunque, secondo lei ci rimetterà più Pisapia? Tra l'altro, sulla questione della Bat Casa.
Ma è tutto da vedere se c'è una regolarità.
Oggi il figlio della Moratti smentisce, tra l'altro.
Non ci ho mai abitato.
È tutto da vedere se è un'irregolarità. Poi sono contrario, perché ho fatto il sindaco per 9 anni e mi sono capitate delle cose curiose, che venga esposto una critica al presidente della holding, 40.000 dipendenti, il comune di Milano, tra aziende controllate e dipendenti diretti, gestisce dei servizi per un totale di un impiego, diciamo, di 40.000 dipendenti. Io ho ricevuto degli avvisi di garanzia prima di mettere a posto le cose, per, non so, me lo ricordo uno in particolare. Un trattamento sanitario obbligatorio, una persona sputa in faccia a un vigile, io ho ricevuto un avviso di garanzia.
Non stiamo parlando di cose giudiziarie, volevo concludere però su una cosa.
Per dire che è la burocrazia che deve rispondere della gestione, la politica risponde dell'indirizzo politico e del controllo che
esiste. Palmieri quante speranze ha, terzo polo? Lei continua a appoggiare sempre la Moratti? Innanzitutto, sì.
Io sono iscritto.
Confermo, nonostante Palmieri.
No, Palmieri è una persona simpaticissima.
Però lei continua ad appoggiare la Moratti.
È di grande simpatia, ho grande stima sua, però io ho
però
la.
Però al primo turno lei voterà per Palmieri, no?
Questo lo dite voi.
No, non vota per la Moratti al primo turno lei.
Ma se lo dite voi questo.
No,
se non lo dice,
se non lo dice
sì, c'è qualche dubbio.
No, io stavo
chi vota lei al primo
chi
turno?
Chi vota lei al primo
dobbiamo
turno?
Chi vota al primo, non vuole rispondere. Chi vota al primo turno?
Chi vota al primo turno?
Voi non mi lasciate finire.
Di Milano, chi vota
no, è solo il nome, no, basta un nome.
Senta la musica, un nome, dobbiamo
non mi lasciate finire.
No. Io come no?
Non la musica,
non accetto questa, non accetto questa.
E a questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara. Zanzara, zanzara, la zanzara, zanzara. Ti tormenterò.
Eccoci di nuovo in diretta da Strasburgo con la Zanzara, 19:19, 800 24 00 24. Qui c'è un ex sindaco che in realtà non gliene frega più niente di fare il sindaco, anche se qualche pensierino ogni tanto gli viene in mente.
No,
Gabriele
Albertini. Hanno avuto più altri di me, comunque.
Comunque non lo farebbe sì. Mai più il sindaco, lei. Finito, un'esperienza
sì,
finita.
Sì. No, volevo chiarire però prima perché
adesso lo diciamo un attimo.
Siamo rimasti in sospeso.
La suspense sul voto di Albertini al primo turno a Milano.
Ecco.
Adesso
lo chiariamo.
Per un giovane, no, per un giovane ha detto prima, per un giovane.
Ma questo lo dite voi per mettermi nei guai.
Secondo me per un giovane, comunque.
Fermo.
Un ex sindaco e un aspirante
sono
sindaco.
Dei monelli,
io in realtà non capisco perché si candida.
È proprio qui vicino a me. Tra
cioè, io non capisco perché il PDL non lo appoggia e lui si vuole candidare così, vuole rischiare, sapendo che insomma la partita è molto complicata. Clemente Mastella, buonasera.
Buonasera. Ecco.
Applausi,
buonasera.
Applausi.
Lei conferma, mi candiderò
confermo,
sindaco
confermo,
a Napoli.
Mi candido, sindaco.
Ma
sindaco.
Con quale simbolo?
Why not? Io.
Cioè, Udeu,
why not? Faccia la lista, why not?
Faccia la lista,
why not e why di giorno?
Perché non fa la lista, why not? Faccia la lista, why not?
Quasi quasi un suggerimento che prendi in considerazione.
Ottimo,
questa è suggerisce. Pizzi al Zanzara.
Allora lei farà una. No, ripetiamo per chi ci ascolta. Clemente Mastella, che si vuole candidare a sindaco di Napoli, quindi sfiderà Luigi De Magistris, che lo indagò.
Non solo De Magistris, Morcone e il futuro candidato del centrodestra, almeno al primo turno.
E chiamerà la lista?
Forse Lettieri.
E why not?
Lista di Mastella, e perché no?
Contrapasso,
why not?
C'è qualcosa
risponde
di...
in napoletano lei, Albertini.
Allora, Clemente, c'è qualcosa di dantesco in questo, perché why not è il contrabbasso, cioè tu vai a contro quello che è andato contro a te, lo vuoi fottere, come vuoi, ha cercato di fottere te, un po' c'è riuscito, un po' no.
Allora, comunque... lei che cosa spera? Che De Magistris naturalmente... crolli al primo turno e non faccia
il
nemmeno
turno male. Non se ne parla proprio che De Magistris arrivi alla
cioè tra
al
Morcone e De Magistris chi piglia più voti?
Dove è Morcone?
Vabbè, lei, c'è il crollo lei, del, lei del arriva PD. Quarto allora. Come? Lei arriva quarto al primo turno.
A quanto arriva io non lo so, però insomma un po' di guai li do. O saranno di notte o di giorno un po' di guai li do.
A chi li toglie i voti?
Ma non lo so, spero un po' che pizzico come la Zanzara, va un po' dovunque,
un po' dovunque.
Pizzico un po' di qua, un po' di
senta,
là.
Senta, scusi, ma il centrodestra non si è capito chi ha candidato ufficialmente Lettieri o no?
Mi pare sì, non lo so.
Pare.
Ma voi perché non la vogliono?
No, anche noi non lo sappiamo.
Perché non la vogliono?
A me?
Perché non candida lei Berlusconi?
So,
ma gliel'ha chiesto lei
Berlusconi?
Berlusconi.
Ma ho provato, ma non.
Non risponde al telefono mai.
Non ci ha sentito, ha detto non va bene.
No, ma non manco provato.
Ha detto lei è troppo sputtanato. Non ha detto come? Così. Non ha detto lei è troppo sputtanato.
È il bue che ha dato il cornuto all'asino lì.
Ognuno dei cacchi suoi, quindi non è che. Insomma, non è che. No, voglio dire. Però non
è il bue che ha dato il cornuto
all'asino.
No, no, ma non quello. Non si è permesso di dire questo, per amor di Dio. Avrei detto, Clemente, vediamo un po' come fare. Insomma, tu dovevi pensare alla coalizione. E pensiamo, sì, ma la coalizione va votata per me.
Però è il modo per dire.
La coalizzo io la coalizione? Esatto. Era risposto.
Stava Albertini. Scusi, allora io votavo Albertini. Io votavo
questo adesso vediamo.
Fosse... Clemente, se fossi a Napoli, io adesso non c'è il candidato del centrodestra. Posso votare Mastella.
Però lei è troppo lealista.
Non faccio il paragone.
È troppo lealista. Se fosse a Napoli, chi voterebbe lei?
In questo momento non c'è il candidato, vado sempre con il linguaggio napoletano,
sì.
A Napoli non c'è il candidato del centrodestra, quindi per la schiera di candidati, io voto Pastella.
No, capito, ma qualsiasi candidato presente al centrodestra, lei vota il candidato di centrodestra? No, voterebbe comunque Mastella.
No, metto a quel punto lì, come prima stavate inguaiandomi sulla questione, io ho la simpatia per Palmieri, una persona validissima, un giovane
brillante.
Dunque,
chi vota lei al primo turno a Milano?
Io voto Palmieri. No, io voto Moratti, ci
vota Moratti.
Ma sicuro?
Sicuro?
Sicuro.
100%?
Anche nel segreto dell'urna, sì.
Anche nel segreto dell'urna.
Ci deve portare le prove.
Ma lo dice un po' sofferente.
Sì, sta sudando.
No, non è vero niente.
Lo dice.
Sono questi monelli che si divertono, a mettere in difficoltà.
La realtà è questa. Albertini non sopporta la Moratti. Questa è la realtà.
Questo lo sa.
Questo lo dite voi.
Non lo sanno, me ne assumo la responsabilità. Io so che
mi
dà un giudizio sull'amministrazione Moratti.
Io ascolto perché sono una persona educata, mi hanno insegnato a esserlo e cerco
però
di esserlo.
Però che giudizio è stato l'amministrazione Moratti? Sufficiente, insufficiente, 5, 4?
Il giudizio è senz'altro.
Diamo un voto.
Beh, diciamo che su alcune cose ha preso
un voto complessivo, se non facciamo
potrebbe prendere 7.
Potrebbe,
perché il voto non lo do io, lo danno i milanesi.
No, ma lei, il cittadino Albertini, che conosce la macchina,
do 7.
Ma non ci crede nemmeno lui.
Un'amministrazione illetizia questa di Milano.
Com'è che diceva prima di Letizia, com'è che l'ha chiamata lei prima dell'intervallo?
No, io non ripeto. Se mi hanno definito amministratore di condominio, io ho confermato questa cosa.
Ma l'amministratore di condominio è una grande cosa.
Sì, ma infatti no.
Io sono uno.
Diciamo che nella seconda fase potevo essere il maghetto, e se io sono il maghetto, lei è la fata.
Lei è Harry Potter.
La fata Moratti.
Qualcuno mi ha definito
ma
così.
Ma secondo lei è vero che la Moratti, insieme al figlio con cui adesso ha questo piccolo problema di cui abbiamo parlato, vanno di notte? Lei l'ha raccontato una volta.
L'ha raccontato,
notte nei quartieri.
Io penso di sì.
Io non ci credo.
Potrebbe fare
travestiti nei quartieri.
Ma dai,
io penso che l'abbiano fatto, anche perché è una tentazione che viene. No?
Lei l'avrebbe fatto?
Ma io lo facevo anche apertamente di giorno.
Poi
comunque girava
vestirsi di notte.
No, ma perché alcune
situazioni. Lei ci andrebbe a Napoli a traversi.
Ma non nel senso.
Posso scambiare un po', cambia ruolo, qua genere maschile, femminile, singolare, plurale, non c'è più niente, no?
Comunque la notizia ce l'abbiamo, Mastella, la mia lista si chiamerà Why not? Perché no?
Why not?
Una bella sfida,
guarda che idea.
Parenzo le ha dato un'idea favolosa. Poi
benissimo,
l'ha fatta
Parenzo
sua.
Verrà a fare
il contrapasso.
Il mio comunicatore.
Beh, no, non esageriamo.
La pena è il peccato, il contrapasso. Vabbè.
Parenzo portavoce di Mastella.
Lei sa che l'onorevole Albertini è uno strepitoso imitatore?
E lo so, lo vedo pure in napoletano, quindi
prima
va bene.
Bossi,
loro che mi vogliono
fare Bossi sui fucili, secondo me
però si vede che non è candidato a sindaco.
Perché non lo farebbe?
Perché altrimenti non avrebbe fatto l'imitazione.
Di Bossi.
Ma no, perché alla fine è anche simpatico Bossi, perché
sì, no, sì,
alla fine come alla fine
lo scherzo, però, no, perché uno pensa burbero,
ci ripete un po' i fucili, ci ripete un po' la stessa storia dei fucili.
Ma non è vero che abbiamo i fucili, non è vero. Qualcuno che lo dice, ma io non c'entro niente con queste cose.
Ma scusi signor Bossi, ma lei ha detto che se non dovessero arrivare i risultati eccetera, noi abbiamo pronti i fucili
ma lo si dice così per dire, per tenere allegra la gente.
Allegra, come allegra?
allegra
professione, motivata, così.
Ma che dice?
È così,
allegra
è così,
sì. Come allegra i fucili.
Vabbè, insomma, però Albertini, un'ultima cosa volevo sapere da lei. Me l'ho segnato qua una cosa, ma me la sono scordato. Adesso vado a braccio.
Ma voto la Moratti o no?
Voto la Moratti, ma ho una grande simpatia e stima per Palmieri.
Perché ha detto di no?
Grande simpatia e stima per Palmieri.
Anche votarlo? In quale caso?
Siamo seri. Io faccio anche delle previsioni azzardate. Convinto che il terzo polo aggregato a Milano potrebbe fare una percentuale intorno al 10%.
E mandare la Moratti al ballottaggio?
quasi sicuro.
Io penso di sì. Penso che questa è una previsione. Poi vincerà il ballottaggio tranquillamente.
Ma, Moratti... Palmieri dice vincerà.
Ma no,
scusa. Moratti, 10% anche col contributo di
certo, col mio voto, certo, cioè, certo, no, ci mancherebbe.
Palmieri dico.
Ma no, abbiamo detto al secondo turno.
Pure a Napoli si va a ballottaggio.
Mi vogliono
ingoiare. Ancora
faccio una previsione su Napoli.
Matematico al ballottaggio.
Quali sono le posizioni?
Mo le posizioni. Mastella, poi dopo il resto non lo so.
Lei ci crede davvero, Mastella?
Io come non ci credo? Se no non mi
candidare. Si può candidare anche per una questione di visibilità, di consenso.
Che visibilità? Più visibilità. Qua vengo dalla Zanzara, già sono visibile.
Allora, innanzitutto c'è una cosa. Milan, tifoso del Milan, tiepido, tifoso del Napoli, sì, tifoso del Napoli.
Sì, sì.
Vittimista o no?
No, stasera tifo Tottenham io.
Come ti fa
Tottenham? Tottenham, perché il cavaliere ha detto
come? Ma una cosa italiana,
No, che significa? Italia non deve, perché il Napoli non è Italia, no?
Tifa Tottenham, Mastella tifa Tottenham.
Stasera Tottenham, dopo perché... quello che ho sentito contro il Napoli e Milan-Napoli, stasera, solo per stasera, mi dispiace.
È una ripicca giusta.
Stasera
è un vero tifoso, perché il tifoso contro, però effettivamente, d'accordo, chi siamo in Europa?
Del Milan.
Beh, insomma, la libertà.
Ti fare Tottenham e gli inglesi contro una squadra italiana.
Trovo un po'
fastidio. No, cosa l'inglese la cosa mi dà un po' fastidio, però
dopo quello che è successo a San Siro, il rigore,
è una coscienza europea,
nord,
i poteri, Mediaset,
tutto contro noi, a mettere al posto come noi, ma tutto a quel posto a noi, povero Napoli. Allora per
asfizio,
due notizie da Mastella. La mia lista si chiamerà Why Not e stasera tifo Tottenham contro Tottenham. Milan, perché
una
Napoli è stato...
Una coscienza europea, sì, che può maltrattare anche per una squadra
domenica scorsa, sì, maltrattato. Domenica scorsa c'era l'arbitro che era di Bergamo e giocava a Brescia-Napoli, mica l'arbitro di Cepaloni.
Guardi che tra Bergamo,
Bergamo
odiano i bresciani, voglio segnalare questa cosa.
Non ho visto molto odio a Napoli, ho visto contro il Napoli, non odio contro il Brescia, parta. Cioè ci ha rigato due rigori.
Ma lei sa quella famosa sfida Milan-Napoli tanti anni fa, quando i tifosi milanisti tirano fuori quello striscione benvenuti in Italia, se lo ricorda, no?
Sì. E noi diciamo benvenuti in Europa al Tottenham.
Grazie Albertini, buona serata.
Arrivederci sindaco Albertini.
Vota Palmieri, vota Palmieri.
Ma no, voto Moratti,
Mastella,
no.
Vota Mastella.
Forza.
A Napoli prima degli altri concorrenti. Mastella. Molto simpatico Mastella.
Eccoci qui, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, la Zanzara. Andiamo a sentire, prima di tornare con Clemente Mastella, che è sopravvissuto a questo scontro epocale con Albertini sul Milan e sul Napoli, andiamo a sentire la nuova occupazione della Santanchè.
Qual è?
Di chi si è data una nuova missione, dopo aver polemizzato sulla questione di Yara,
sì,
in maniera secondo me indegna,
sì,
ha detto: la mia nuova battaglia saranno le casalinghe. Si vuole dedicare alle casalinghe.
No, povere casalinghe.
Beh, tu dici?
Sì.
Senta che.
Io voglio fare una grande battaglia per le casalinghe, perché da donna ritengo che fanno il lavoro più difficile, più faticoso e meno riconosciuto che ci sia. Io ho un grande rispetto, forse perché una mamma casalinga, che io ho tre fratelli, e so che cosa vuol dire fare la casalinga.
Qui torniamo, forse Mastella se lo ricorda, come si chiamava quella leader delle casalinghe che entrò anche in Parlamento? Se lo ricorda?
La nuova Gasparrini.
Santanchè come la Gasparrini. Poi dice anche: bisogna riconoscerne lo status, pagarle, basta le casalinghe usate e sfruttate. Mia madre e le sue amiche facevano la cresta sulla spesa. Delle cose incredibili che vi faremo ascoltare più avanti. 800 24 00 24. Intanto da Napoli una notizia, perché D'Amato, ex presidente di Confindustria peraltro, boccia la candidatura, la possibile candidatura di Lettieri, che è il presidente dell'industria di Napoli, a sindaco di Napoli per il centrodestra, addirittura dicendo: Lettieri sindaco Napoli non merita anche questo. Ma tra i due che c'è, Mastella, lei che conosce la realtà, c'è evidentemente qualcosa, una rivalità, un matrimonio.
Rivalità certamente sì, rivalità sì,
c'è un industriale che boccia un altro industriale.
Sì, perché là c'è stata una sorta di, insomma, di scontro proprio veramente, come si dice, epocale. Nel mondo industriale napoletano, dove c'è stato per molto tempo questa querela tra D'Amato, quelli che erano legati a D'Amato, che è stato presidente della Confindustria italiana, e Lettieri, e dopodiché mi pare che lo scontro continui.
Ma scusa, il centrodestra qualcuno... potrebbe vincere a mani basse Napoli dopo, dopo la, quello che è successo, la spazzatura, una gestione che non è stata proprio apprezzatissima, quella della Iervolino.
Però insomma, state attenti, perché Napoli alle elezioni regionali con un candidato che non era di Napoli, che era De Luca di Salerno, e Caldoro candidato di Napoli città, essendo di Napoli,
in città che
il centro-sinistra ha perso per appena 2 punti.
Per cui a Napoli la partita non è...
Beh, la partita a Napoli si gioca, che è molto aperta, molto aperta.
Ma De Magistris potrebbe vincere?
No, secondo me no, secondo me. Il candidato più accreditato è Morcone. Ma se dovesse, è un altro, voglio dire, come dice Damato? Come ha detto Damato?
Una sciagura, no,
una sciagura, no, ecco, una sciagura. Conferma.
Una sciagura per chi? Per chi? Per i napoletani lei dice,
ma se le hanno votate,
questo è scontato.
Se votano, evidentemente, un giudizio democratico è democratico.
Una sciagura anche per chi? Per il centro-sinistra?
Ma certamente se vincesse De Magistris rispetto a Morcone sarebbe una sciagura e attura per il PD.
Cioè, se De Magistris sbattesse Morcone?
Certo, sarebbe una sciagura per il PD, questa è la verità.
Però secondo lei non ha possibilità di battere Morcone?
Io non credo, ecco, non credo che abbia queste possibilità.
Però come, insomma, come non... carisma uno si immagina De Magistris, sì, uomo mediatico, ex
l'unico
magistrato,
in grado di combattere la corruzione.
Forse a Napoli è conosciuto, non lo so, però non mi pare.
Dipende dal sostegno del partito, questa è la verità. Quindi...
dopo una faida come quella che c'è stata, mi pare che no.
Però magari quelli che erano i contendenti più accreditati, Cozzolino e Ranieri, forse possono convergere su Morcone. Non credo che per la storia di Ranieri
Cozzolino
possa
era qui
andare,
da noi ieri ha detto che Morcone che appoggia
andare,
Morcone.
Esatto, ma non credo che Ranieri possa andare su De Magistris con molta obiettività.
Al secondo turno,
Ranieri...
contro uno del centrodestra lo appoggeranno. Al secondo turno, se dovesse
se
passare...
dovesse andare, sì, però non credo. Ecco, no.
E lei fa il terzo incomodo in tutto questo?
Insomma, terzo, quarto, perché ci sta anche il terzo polo là. C'è anche un rettore che ha candidato, il rettore di Salerno, che ha candidato. Insomma, c'è solo un Napoli su questo. Ma tutto sommato, io dice Paloni, quello fa il rettore a Salerno, De Magistris era a Catanzaro.
Non ce ne manco una.
Napoli. Insomma, va a fine un po' volentieri. Morcone è stato sempre a Roma.
De Magistris
insomma,
di non
è sì, di Napoli, però sì, è stato però a Catanzaro. Insomma, è stato Fia non ha tanto tempo.
Non ha lavorato molto su Napoli, anche De Magistris. Vabbè, questo però può
sì,
succedere.
Sì, no, ma difatti non è quello.
Lei ha detto nei giorni scorsi addirittura, De Magistris ha detto che Mastella è peggio di Berlusconi. Come mai?
Ma questa è tra le tante idiozie anche
ma
queste.
Ma voi vi incrociate qui al Parlamento Europeo? Mai incrociati? Mai da lontano?
Sì, da lontano.
Ma anche un saluto così.
Un saluto così.
Ma tu fai il saluto ad un amico, un conoscente. Io non...
Manco vi salutate?
No, francamente no.
Ma se vi incrociate, un buongiorno.
No.
Ma un buongiorno si
non
nega
ha nessuna
nessuno.
Stima di De
Magistris. Assolutamente no.
Ma il buongiorno non
cioè
si nega
lei pensa
nessuno.
Che per esempio De Magistris le abbia rovinato la vita?
Beh sì.
Mi ha rovinato
In maniera voluta, questo è il problema. Cioè ci fossero stati degli elementi, ma lei può pensare che io andavo a fare le cose, mai fatte in vita mia, le schifezze l'avrei fatta a Catanzaro. Ma perché cacchio devo farla a Catanzaro? Che elementi avevo per farla a Catanzaro? Invece lui ha perseguito, poi continua a dire Mastella mi ha messo... Lui non dice, ignora, che il CSM e il procuratore generale presso la Cassazione lo misero sotto schiaffo. Quindi fosse stato il ministro e non avesse avuto il ministro la possibilità di avere questo avallo, beh, evidentemente al CSM, alla Procura Generale presso la Cassazione c'erano magistrati, mica c'era un politico come me.
No, no, messo al di là di questo.
Questo è dato, no?
Però insomma, la cosa che mi interessa è che mi ha rovinato la vita.
Beh, certamente sì. Sì.
Però perché lei si è dimesso e Berlusconi no, ad esempio?
Guardi, questo è...
È stato un pirla,
con rispetto. Può darsi che io sia un pirla.
Con rispetto.
Può darsi
con rispetto,
sì, non lo so. Cioè io...
Sono stato un pirla, dice, sono stato un po'
pirla. Probabilmente,
cioè,
se
col
senno
di poi...
sopra, insomma, a vedere un po' le conseguenze, forse... Sai, l'istituto di dimissione abbiamo regalato io e Cossiga in Italia, ho visto, pochi altri.
Dunque, Mastella, a dimettermi sono stato un po' pirla.
Non diciamo, cioè, ho fatto perché ritenevo giusto farlo, però insomma non lo so se ho fatto bene o fatto male, non lo so, insomma questo il giudizio può avere
successivamente.
Ma ho detto io, ognuno in queste cose valuta per sé, non può valutare per quello che fanno gli
però,
altri, no?
Però
io l'ho fatto, però
nessuno
lo fa, se uno lo fa che lo fa, l'ho fatto io.
Ma alla fine il governo Prodi cade per quello?
Beh, il governo Prodi cade per quello, cade non perché io, cioè a questo punto non c'erne più la maggioranza.
Qualcuno dice
perché
è stata colpa
dei
centristi come Mastella, altri dicono no l'estrema sinistra.
No, allora c'erano, è vero, c'era l'estrema sinistra, il Turigliatto, Rossi, nomi che oramai sono persi
nell'immaginario. Vabbè, un combinato disposto di queste cose.
Sì, una serie di vicende. Certo che la mia vicenda, senza il sostegno umano e politico della componente diciamo più vistosa, che era il PD, che insomma... aveva intenzione col suo segretario allora come Veltroni andare al voto, evidentemente questo mi portò all'eliminazione di fatto, cioè a lasciarmi nudo rispetto al ho visto alcune mailing list che dicono oggi pubblicate, sì, quello che diceva il magistrato che mi mise sotto schiaffo, la mia
che
famiglia
diceva?
Là.
Non ho letto nel dettaglio.
A Civiti quello diceva contro di me, questo Chiaromonte di Jeep di Santa Maria Capo Vetere.
Quindi l'Associazione Nazionale Magistrati protesta per la violazione della privacy, in quale? Questo caso col giornale.
Ma io non so,
per le mail pubblicate.
Allora là lo pubblicò Prensi Repubblica e appena disse questo credo che gli tolsero la chiave di accesso alla giornalista di Repubblica. Quindi...
Senta, ma la riforma della giustizia porterà bene ad Alfano? A lei l'ha portato male.
Guardi, tutti quanti i ministri della giustizia, però devo dire che è una specie di epidemia europea. Incontro qua la mia amica da TIP, che era massima ministra della giustizia, e pure lei fottuta. Incontrato il ministro della giustizia spagnolo,
fottuto. Ma da chi?
Fottuto? Non lo so, è una combinazione strana. Cioè, perché fare i ministri della giustizia in Europa o in altri paesi? Ministra della giustizia della Romania, fottuta
pure,
sì,
lei.
Pure lei. Non so chi altro, mi pare qualche altro che ci sia, insomma, non vorrei allungare il...
Alfano
rimane, quindi ancora non è che siano...
Però se lei dovesse dare un consiglio a Alfano, direbbe fermo, lascia aperto.
No, occupati delle casalinghe, dice. Uno può dare prima, diciamo, fare il ministro della giustizia, ma quando lo fai, dopodiché devi accettare il responso.
Senti, invece lei che è esperto, insomma, di rimpasti, insomma, crisi di governo, non solo come politico, anche come osservatore dell'esterno, quando faceva prima giornalista della sua vita politica nella Democrazia Cristiana. Darebbe un consiglio a Berlusconi, sto rimpasto, si fa, non si fa, perché alcuni dicono è meglio non farlo per non creare scontenti, eccetera,
sì, però,
per non dare l'idea che dai un premio a chi è passato.
Però innanzitutto poi tenga conto che l'aspirazione a ministri è di pochi, non è di tantissimi, quindi su questo devi farlo comunque rimpasto, perché c'è Bondi che ha dichiarato che va via, e quindi oggettivamente
gli altri da coprire, gli altri
un ministri. Altro è da coprire il ministero appunto dei rapporti con l'Europa, sì. E credo che Galan voglia cedere il passo o accetti cedere il passo, quindi là c'è possibilità di rimpasto.
I sottosegretari?
È più complicato con i sottosegretari, perché conoscendo di questi responsabili e degli altri, tra di loro c'è casino, cioè nel senso che ognuno vuole fare il sottosegretario, perché poi ognuno dice io ho portato questo, poi ti posso portare gli altri,
chiedono il
se
conto,
mi fa me
il
sottosegretario,
ti vorrebbe fare,
e allora
quello,
ognuno di loro,
Romano,
uno dice io perché stavo prima degli altri, quello dice no, ma io vengo da più lontano, visto mio
quindi,
amico Cesare,
Berlusconi vittima dei responsabili,
e quell'altro dice no, io vengo da mezzo, e quindi vediamo
che alla
fare,
fine scappa la cosa anche per lei.
No, io sono fuori,
perché lei è alleato del PDL, ma il PDL non l'è alleato,
esattamente, è un po' così, io sono più alleato del PDL che è alleato mio, pensi a Napoli,
capire pure è complicato,
si capisce a Napoli votano per il loro, no,
ma quando, lei, quando lei ha detto a Berlusconi perché non candidi me, Berlusconi come ha risposto, me lo dica sinceramente.
Non ha risposto, non ci
è stato zitto.
No, tutti zitti là,
pronto,
tutti zitti.
No,
non solo, ma non mi dico ti devi ritirare, dico
così fa,
sì,
Berlusconi,
Berlusconi no, i dirigenti regionali del Cosentino, gli altri dicono
ti devi ritirare.
E io, buono, e io faccio come facevo, sa quando con i vescovi si stabilì che a 75 anni bisognava andare in lasciare la diocesi, e diceva allora dal Vatico dice ti ritiri tu, e risponde taratarata, così quello dice ti ritiri tu, no, taratarata, quindi col cavolo che mi ritiro. Però, non mi ritiro, quindi non è che mi ritiro,
faccia un appello a parli chiaramente con Cosentino, caro Cosentino, io non mi ritiro, lo dica sinceramente, e qua sono all'ascolto un sacco di dirigenti.
Beh, caro Cosentino, non mi ritiro, non c'è
ma Stella
problema,
c'è,
con le truppe
mastellate,
spero che si incrementino un po' queste truppe,
con le truppe mastellizzate,
un po' erano più truppe, poi invece sono un po' meno, così un po' soldatini, vediamo un po' di così come recuperare stato.
Però
facendo.
Non mi faccia così vittimista sul Napoli.
No, è che vittimismo,
lei tifa Napoli. Addirittura Tottenham stasera contro il Milan, il cavaliere, i soldi, la Champions League, il Milan,
i soldi dovrei lamentarmi io che non ho una lira per fare la campagna a Napoli, altro che il cavaliere.
Però ho capito, ma insomma, addirittura fare il tifo per il Tottenham anti Milan
stasera, solo stasera, perché ho visto cose turche contro il Napoli.
Ma che
è
successo? Quel fallo di mano era un po' rigore.
È un po' rigore, ma qual rigore?
Sì,
ma
Napoli
non esisteva. No. Poi non mi è piaciuto neanche il cavaliere che ha detto andiamo a battere il sud, alza a battere il sud.
Tutti i voti di lei ha rotto con Berlusconi, è chiarissimo.
No.
O Berlusconi ha rotto.
No. Non mi permetto di utilizzare queste rotture.
Vabbè, Mastella, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, a presto.
Buona serata.
Grazie.
La zanzara, come fa?
Aia, provi a cantare la Glee. Aia, zanzara a parte.
Ai ai ai, Zanzara party.
Ecco, eccezionale.
Massara party. Party per Napoli.
No,
ok, grazie, ciao ragazzi, grazie. Ciao.
800 24 0024. Luigi, provincia di Milano, buonasera. Intanto il PRC di Ferrero ha detto che appoggia De Magistris. Caro Mastella, un'altra notizia mentre se ne va. Tutti appoggiano De Magistris, qua è un casino. Beh, i comunisti non so quanti.
Beh, questa notizia non è
una notizia. Esiste ancora il PRC?
Esiste ancora.
Beh, no, non sia cattivo.
Non sia cattivo il signor Ferrero, su. Grazie, grazie. Luigi, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera,
Luigi?
Cruciani.
Dica,
sì,
dica.
Mi sente?
Sì,
mi
la
sente?
Sento. Sì.
Buonasera Cruciani, senta, io faccio questa considerazione, se fossi una donna sarei indignato per il discorso...
Ma con chi? Con chi?
Nei confronti della legge che si vuole fare, si è fatta, non lo so, ho sentito parlare...
Ah, quella che entrerà in vigore forse nel 2015 sulle quote,
sì, esatto.
Eccetera, eccetera.
Ah, guardi, io sarei inferocito se fossi una donna... Perché
addirittura inferocito.
Ma sì, mi fa spiegare, glielo spiego. Allora, mi sembra che sia il modo migliore per ghettizzare, perché faccio questa considerazione. Se una donna, una persona è valida e per esempio dovessi trovarmi il 90% di donne valide, perché il 30% e non il 90%?
Infatti nessuno impedisce
simile questa cosa qui.
Scusi un attimo, scusi. Prego. Io pure sono contrario in linea di principio alle quote rosa, però non è che sia poi questo obbligo si fermi necessariamente a quello che sarà, non mi ricordo, il 20-30% nei CDA. Uno può anche adesso potrebbe farlo direttamente senza la legge, e poi la legge non è che c'è quell'obbligo lì e poi ci si ferma. Magari qualcuno avrà intenzione di mettere nei CDA il 60%, il 70%.
Certo.
Diciamo è una quota minima, non osta a un'azienda, non è di impedimento a qualcuno a nominare nel CDA il 70% di donne. Ha capito? Comunque anch'io in linea di principio, Luigi, sono abbastanza contrario. Poi qualcuno ogni tanto mi ci fa ripensare, ci vuole uno shock, eccetera, eccetera. Però in linea di principio sono contrario. Mi attengo sempre a quello, a una vecchia battaglia radicale, ti ricordi? La Bonino era sempre stata contraria.
Contraria alle quote, certo, la femminista, ma contraria alle quote.
Silvia Costa, buonasera.
Buonasera. Finalmente la Zanzara. Prima volta che mi vengo invitata, bisognava arrivare a Strasburgo.
Ma noi siamo a Strasburgo.
Signor onorevole Costa.
No,
è una battuta.
Del Partito Democratico. E vabbe, sentiamo un altro ascoltatore intanto.
Siamo ricercati, però vedi, siamo ricercati. Siamo apprezzati.
Lei è favorevole alle quote, naturalmente. No?
Io ero tendenzialmente non favorevole, ma mi sono convinta che è l'unico modo.
Nel tempo si è convinta.
Sono per quote transitorie.
Quote transitorie.
Quindi per un periodo di tempo limitato?
Sì. Finché non c'è un'abitudine alla normalità della compresenza.
Ma dov'è il problema? In politica o nell'economia?
Secondo me intanto le donne fanno poco lobby fra di loro, e per cui non c'è una valorizzazione delle loro competenze. Voglio dire, gli uomini hanno
Parlamento
molti...
europeo una diceva gli assa,
no,
un'altra,
ma gli uomini hanno molti modi antichi anche di promuoversi fra di loro e di guardare solo i curricula maschili. L'ho verificato quando una volta al CNEL ho lanciato un'idea che era molto carina, poi è successo una serie di problemi, e cioè di fare una banca dati di tutte le donne che hanno curricula di un certo livello, dall'università all'accademia, all'impresa, eccetera. Abbiamo raccolto 17.000 curricula di donne e a cui doverosamente si doveva accedere da parte di chi doveva fare nomine, quando dice ma non ci sono le donne, non ci sono le competenze. E in effetti quando è stata nominata per la prima volta una donna nell'autorità dei lavori pubblici hanno scoperto, perché ce l'hanno chiesto, che c'erano una ventina di donne con curricula straordinaria, infatti una di loro è entrata. Poi c'è stato un po' di calo di questa attenzione, però secondo me andrebbe ripreso.
Allora sentiamo Ignazio da Roma, buonasera Ignazio.
Sì, pronto.
Che mi dice?
Io volevo fare soltanto una considerazione sull'esternazione del senatore Bossi. A proposito
quale esternazione? Quelle sui fucili?
Sì, quelle del proposito di armi. Il discorso è questo, no? Io mi auguro soltanto che
non ci sia,
diciamo, i lombardi, i piemontesi, i veneti, rispettosi delle istituzioni, stanno indegnati se lui li rappresenta, a dire che insomma non tutti certamente vorrebbero mettere mano alle armi per cambiare le istituzioni. E poi un'altra cosa molto importante.
Ma, guardi, Ignazio,
se l'esternazione fosse stata fatta da qualcuno della sinistra, si sarebbe gridato no a un complotto, a un golpe dei comunisti, e si sarebbe fatto un'interpellanza al Parlamento?
Ma guardi, non lo so cosa sarebbe successo. È da tempo che, diciamo, nella sinistra non si fanno affermazioni che riguardano le armi. La questione della Lega, poi la tratteremo più avanti con
un ospite molto moderato
della Lega,
onorevole Borghezio.
Ritorna quasi sempre nei discorsi della Lega questa questione dei depositi di armi, con le armi facciamo l'indipendenza, eccetera, eccetera. Io credo che, insomma, al di là, uno può, queste cose le può interpretare in maniera dicendo che sono cose pericolose oppure prendendole come folklore. Io sono più propenso per la seconda cosa, nel senso che, ripeto, non è la prima volta che Bossi evoca i fucili e i depositi di armi. L'interpretazione di oggi era quella, o di ieri, che diceva che c'erano le fabbriche.
Sì,
le
fabbriche. Ci sono tante fabbriche in Lombardia di armi, però meno battute si fanno su queste cose, appunto, meglio è.
Meglio, insomma, anch'io sono d'accordo, le armi non è mai una cosa positiva. Giuliano da Roma, buonasera.
Buonasera, Giuliano. Dottor Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
Grazie per l'intervento. Senta, io chiamo in merito alla notizia di Massella che si candiderebbe a Napoli.
Non è la notizia di oggi, è la notizia già di...
È l'unica cosa certa a Napoli.
Quindi, diciamo. Napoli, no, vabbè, non è dire così.
È una delle poche cose certe.
Centrodestra non ha un candidato ancora. No. Oggi D'Amato contro Lettieri. Il centrosinistra oggi ufficialmente ha candidato Morcone.
Sì.
Poi c'è la candidatura di De Magistris. Beh, insomma, qualche certezza c'è. Poi c'è Mastella. Stranamente, una città in cui il centrodestra dovrebbe vincere a mani basse, l'unico candidato che manca
è quello del centrodestra.
Vabbè, comunque. Giuliano, allora?
Ma anche perché se ci pensa, la politica, più che un servizio per cittadini, sembrerebbe quasi una finestra per farsi propaganda, quasi un teatrino, cioè De Magistris da una parte, Massella dall'altra, due soggetti di una stessa vicenda, diciamo, di giustizia.
Giudiziaria o politica, certo. Beh, tra i due ha sentito, non corre buon sangue, addirittura Massella ha detto che, oltre a non stimare, non l'ha mai salutato, mi ha rovinato la vita, eccetera, eccetera, ma insomma... Questa è la situazione. E effettivamente lei ha ragione però su una cosa, Giuliano, che ogni tanto le candidature, ma questo fa parte della politica, credo che sia qualcosa di legittimo, le candidature per diventare sindaco, eccetera, sono fatte anche da persone che non hanno alcuna chance, oggettivamente Mastella ha poche chance di diventare sindaco di Napoli, ma per comunque radicarsi nel territorio, per il consenso, sì. Questo fa parte comunque della politica, insomma, adesso non è che si può impedire a qualcuno di candidarsi oppure cercare di capire i veri motivi per cui ci si candida. La ringrazio. Onorevole Costa, ma lei è davvero così convinto? Ho letto da qualche parte che ci sia una mercificazione del corpo delle donne by Berlusconi, cioè che Berlusconi sia responsabile di una certa idea di donna che c'è oggi in Italia. Io non credo che ci sia una certa idea di donna oggi in Italia, francamente.
Perché lei pensa che Berlusconi abbia un'idea meravigliosa e molto, come dire...
Non lo so, ma non mi interessa molto, devo dire la verità. Perché dovrebbe entrare nella testa, allora, di Berlusconi e capire che cosa pensa delle donne Berlusconi?
Ma a me non interessa affatto cosa pensa delle donne Berlusconi, mi interessa invece lui, che come si comporta e che razza di non solo esempi dà rispetto alle nuove generazioni di donne, ma questo so che può essere secondario. Ma soprattutto il fatto che abbia, come dire, legittimato uno scambio assolutamente inaccettabile, sotto fatto dal Presidente del Consiglio, fra potere, sesso, posto in televisione, posto in politica, in un modo che è naturalmente inaccettabile.
Ha candidato escort?
Beh, diciamo che intanto sua moglie gliela ha impedite alcune, e lo sappiamo tutti, quindi non l'ho detto io, sua moglie.
Quali sarebbero queste escort candidate, per esempio?
Beh, lui ha, beh, insomma, ci sono alcune persone che sono note, penso la consigliera regionale di... non è che sia un escort, mi sa che il mestiere ne procura parecchio al Presidente, ma io non voglio entrare in questo, dico soltanto...
attenzione, le procure dirette al Presidente è un'accusa che fanno in tribunale.
Mi pare che il tribunale, allora vediamo di appurare questo. Mi dispiace molto che Berlusconi non abbia, come dire, il buon gusto di fronte a questa cosa che certamente lede la sua immagine, l'immagine paese, eccetera, di dire, come fanno in tutti gli altri paesi, mi metto da parte perché voglio che prima sia fatta luce. C'è chi l'ha fatto per molto meno in altri paesi europei, e poi dopo, se sarà fatta luce, lui tornerà più bello che prima. Trovo che sia molto grave questa totale considerazione padronale delle istituzioni, punto.
Vabbè, le candidate di Berlusconi, vuoi tirare fuori quel giornale? Dov'è? No, ce l'ha preso Mastella.
L'ha rubato
Mastella.
Comunque... Mastella, mi riporti il giornale Choc, il settimanale francese, dove c'era Monsieur le Président, che non è Mitterrand ma è
Piaget,
Berlusconi,
che ce l'ha scritto,
assediato Piaget
Parson Arem dal suo harem,
cioè, assediato, ricattato dal suo harem.
Eccoci, 20 in punto, come siamo precisi questa sera.
Bene, bene,
Parenzo,
bene, bene.
800 24 00 24, questa è sempre la Zanzara,
per forza,
in diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo. David Parenzo, Silvia Costa, dalla voce molto...
molto, molto bella, molto calda, molto radiofonica.
Cioè, se rinasco faccio questo mestiere.
Beh, senta.
Ma devi sapere che l'ho sempre pensato, ma ormai è troppo tardi.
Senti che voce.
Senti che è proprio calda.
Molto calda.
Ne approfitterò abbastanza.
Piacerebbe Berlusconi. Mai stata ad Arcore, signora Costa?
No, mi spiace.
Mai.
Ci andrebbe
ad Arcore.
Ma una cena, una bella cena con Berlusconi.
Una cena con Berlusconi, perché no?
Berlusconi ha copiato lo mio slogan che feci per la DC 87 con Andreatta, che si chiamava Forza Italia, fai vincere le cose che contano. Attenzione. Quindi io sono vittima.
Ah, mi ricordo questa
di
storia.
Di
plagio.
Una, plagio.
Di un plagio.
Ma avete fatto causa per questo all'epoca?
Avrei anche fatto, ma poi erano troppo buoni allora i democristiani.
È finita,
anzi,
lì.
No,
è finita lì. Cioè, allora, Forza Italia.
Si chiamava Forza Italia, fai vincere le cose
beh,
che
magari
contano.
Chissà quante cose si chiamavano Forza Italia.
No. Tant'è vero che
c'è anche il film di Faenza,
su
no?
Questa campagna ci fece un bellissimo libro molto interessante il direttore dell'ora dell'Eurisco Calvi, Gabriele Calvi, insieme a che purtroppo non c'è più a Marco...
cioè, lei dice Forza Italia l'ho inventato io, questa è la cosa.
Certo, abbiamo inventato noi, certo.
Noi. Lei,
insomma, noi
insieme
con
ad altre
team
persone
che è delle popolari, infatti. Capito? Una volta mi sono tolta le soddisfazioni in una trasmissione, mi ricordo che andai con Castagnetti, di là c'erano invece Berlusconi con Albertini, di dirglielo. Lui si è preso un attimo in contropiede e poi ha detto: ma no, si ricorda sicuramente male. Mi ricordo benissimo, ho qui le prove. È stata la soddisfazione più grande della mia vita.
È l'unica
ma...
volta in cui hai incontrato Berlusconi, no?
No, ma che volta è successo averlo visto, ma insomma, un po' da lontano. Ma va bene così.
Ma neanche la mano gli stringerebbe.
No, sì. Non è capitato, se capita, sono una persona assolutamente. Io sono una cristiana, credente, ci mancherebbe altro.
La mano lo stringerebbe.
Ma non c'è il problema. Sì, penso che non sia pericoloso, no?
Non credo.
Io
cioè, in che senso?
No, scherzo,
no, ma battuta
da signora.
Cioè lei dice che non si prende nessuna malattia,
no,
dice con stringendo la mano.
Questo
no.
L'ha detto lei, non l'avrei mai usato.
No, non avrei mai usato il termine stringere la mano.
Perché lei secondo lei c'è quel pericolo lì? No, non è credo, uscito fuori in qualche intercettazione, secondo me anche in maniera piuttosto insomma forzata.
Ah sì,
no?
Sì, di queste ragazze che tra di loro dicevano...
Si preoccupavano di questa cosa qui, però secondo me era una cosa un po' forzata, sì, un titolo del fatto...
Un po' pompata.
No, adesso non fare questi doppi sensi perché non sono da noi.
Solo lei viene,
non li facciamo
un po'
mai.
gonfiata, ti piace di più gonfiata.
Mettetemi la musica di Carmen Consoli perché voglio ancora affrontare il tema delle donne, con cui sono in disaccordo totale con onorevole Costa, lo dico subito.
Totale
onorevole Costa, perché non esiste il problema della mercificazione del corpo della donna.
Io invece
non esiste
che più donne nei consigli di amministrazione.
Ma che c'entra quello è un altro discorso, sulle quote
eliminerebbero drasticamente gli scandali sessuali. Di questo
no,
ne sono
no, questa è una follia
tua. Per esempio, quando le donne sono entrate nelle forze armate, questo si sono ridotti
le molestie
e anche il linguaggio da caserma.
Cioè, voi siete convinti? Voi due siete
da uomo a cui piacciono le donne,
certo.
Sono convinto che più donne nei consigli di amministrazione, nei luoghi di potere, disinnescono gli scandali sessuali. Su questo non c'è dubbio.
Gli scandali sessuali cosa? Nella politica?
L'approccio, il fatto che se un uomo, tipo un capo, con una sottoposta
completamente fuori di
fuori.
No, dici così,
un capo con una sottoposta, con una collaboratrice.
Ci sono meno condizioni di ricatto e meno condizioni di disuguaglianza.
Scusi,
o
attimo,
di,
non ho dubbio su questo.
Onorevole Costa, a lei è mai capitato, che le chiedessero per fare carriera, in politica, non solo in politica, insomma... le chiedessero
no, perché secondo me poi secondo
sessuale.
Me questo no, perché secondo me questo dipende molto da come uno si porge, da quello che uno pensa di se stessa e della sua, cioè si coglie, guarda, è così come quando nella corruzione è più difficile che le donne siano coinvolte, perché probabilmente le donne scoraggiano di più i corruttori.
Beh, dunque basta che le donne scoraggino e
credo che questo sia,
cioè, beh, infatti, le donne danno il loro contributo.
Io,
da questo punto
io
di vista.
Dico che ci sono appunto comportamenti, io non giudico le persone ma giudico i comportamenti. Ci sono certamente anche comportamenti di donne che non considero adeguati.
Ma lei non pensa
loro...
che vendere il proprio corpo è per capirci, no? Cioè che utilizzare il proprio corpo, il proprio fascino, la propria bellezza. Sarà capitato
certo,
anche lei che è una bella
certo,
donna, no? Utilizzare
certo.
Il proprio fascino, la propria bellezza faccia
questo...
parte della nostra società, del mondo occidentale.
Allora,
il fatto che esista questa cosa,
la qualità...
il fatto che una ragazza possa a 25 anni utilizzare il proprio corpo anche per ottenere dei favori o delle cose. Non pensa che sia una... comunque non dico una cosa, qualcosa di positivo, che ci sia, ed è difficile eliminare questa cosa.
Allora, la reciproca volontà di piacersi o può anche di corteggiarsi quando si è in altre situazioni, o anche di puntare anche sulla propria qualità, voglio dire, è assolutamente legittimo.
Lei
il
ha mai
tema,
puntato sul suo fascino con qualcuno?
Ma penso
sì.
Che tutti abbiamo puntato
in politica,
sul nostro
anch'io.
Fascino. Cosa diversa è quella di avere in una situazione squilibrata come una persona che ha un certo tipo di ruolo, di età eccetera, e una giovane, non voglio dire minorenne, che dobbiamo siamo in fase di, ma anche una giovane ragazza tra l'altro in difficoltà economica eccetera, che in base a quello e a una sorta diciamo di offrirsi o di essere messa in condizione di utilizzare solo il proprio corpo. Guarda, l'altro giorno qui abbiamo fatto una cosa molto bella, abbiamo proiettato il meraviglioso documento di Lorella Zanardo, Il corpo delle donne, che è una sorta di vi invito a vederlo, so che è stata invitata anche al Quirinale da
Napolitano. l'ho visto in parte.
Bene,
tutto,
praticamente con un commento molto intelligente e molto sobrio ha praticamente raccontato quello che oggi generazioni di ragazzi italiani di che hanno fra i 15 e i 20 anni vedono solo questa televisione o solo questa pubblicità, e che nelle mie colleghe parlamentari europee quando vengono in Italia dicono che noi abbiamo la televisione più pornografica d'Europa. Nel senso, ci siamo ormai assuefatti a un immaginario femminile. Lasciamo perdere sulla singola sensualità.
E di chi è la colpa? Di chi è la colpa, secondo
me?
Di Berlusconi?
Sicuramente, no, sicuramente hanno cominciato le televisioni private. Purtroppo anche lo servizio pubblico si è messo su una china discendente.
Scusi, questo ma non lo credo neanche io.
Beh, ma no, io dico soltanto, cioè, questo è di tutta evidenza, che si è giocato per avere l'audience a tutti i costi, senza pensare alla qualità, eccetera, si è giocato molto sulla donna come immaginario spesso caricaturale, grottesco.
Ma non è l'immagine della donna, sono quelle donne che vanno lì, ma non si vuole offrire un immaginario, un sogno. Ci sono un po' di donne che da 10-15 anni cercano di fare carriera nel mondo dello spettacolo, anche mostrando il proprio corpo.
Scusate,
cosa c'è di male?
L'offerta condiziona la domanda. Se alle donne, magari che sono competenti, che sono magari attrici brave, che sono anche persone che hanno delle competenze, delle esperte, eccetera, non si offre mai la possibilità di utilizzare la loro testa, ma solo è così che avviene, è chiaro che l'offerta condiziona la domanda, soprattutto delle persone più fragili. O questo o
però non c'è nulla di male usare.
Fatemi sentire, infatti, secondo me
non
è la bellezza. Fatemi sentire Carmen Consoli. Cose pazzesche ho sentito. La priorità in Italia, secondo Carmen Consoli, una che ha partecipato a tutte le manifestazioni il 13 febbraio, eccetera, eccetera, la priorità in Italia sono il sesso, e poi sentite che cos'altro.
La cultura è la prima cosa attaccata, per cui non ci dobbiamo stupire se le priorità in Italia sono sesso, cacca, pappa e sonno.
Che vuol dire sesso, cacca, pappa, sonno? Poi non so a che cosa si riferisce, forse al o madri,
è una
o ma forse questo voleva dire o madri o
no, io non l'ho
capito, non lo so,
è più chiaro Vendola.
Sono andata ogni tanto
più chiaro Nicky Vendola.
Ancora una cosa di Carmen Consoli, sono andata avanti senza fare. Sentite.
Io sono uscita ho superato l'ossetto di Messina ed ero abbastanza presuntuosa, cioè ero convinta di avere veramente un'arma fortissima, ed evidentemente davanti alla convinzione sono andata avanti senza dover chiedere favori e senza dover fare pompini fondamentalmente.
Oh. Vabbè, comunque volevo chiedere una cosa. Ha sbagliato il sindaco di Firenze, per esempio, andare ad Arcole, secondo lei? Cioè, periodo è sbagliato frequentare Berlusconi?
Io penso che in questo periodo si può frequentare nelle sedi istituzionali il Presidente del Consiglio.
Basta, solo le sedi istituzionali, solo incontri istituzionali.
Allora, guarda,
in quel caso era un incontro istituzionale, perché è andato lì per Firenze.
Io penso
che nelle sedi istituzionali, ad Arcole non bisogna entrarci.
Io penso che bisogna distinguere fra ciò che è, visto che il Premier ci tiene molto a dire ciò che è di sua di competenza e di sua vita privata e cosa è di pubblico, io dico che un sindaco o una persona delle istituzioni tendenzialmente va dove il Presidente del Consiglio esercita la sua funzione pubblica. Lo dico anche per esempio per Putin. Io trovo molto strano che i nostri incontri di vertice del nostro Presidente del Consiglio avvengano nelle dacie o nelle ville private.
Anche Blair però ci andò con Berlusconi lì.
Cosa diversa.
Cioè, Berlusconi non deve andare in una dacia.
No, io dico che credo che Putin sia stato visto molto poco a Palazzo Chigi, molto poco al Ministero degli
Esteri. Perché secondo lei che succede?
Può succedere in una persona che ha tali conflitti
anche
di interessi, compresa l'energia, credo che è prudente da parte sua levare ogni dubbio a chi li può avere, anche le persone maliziose come
ma
me.
Ma secondo lei negli incontri nelle dace succede qualcosa di...
Guarda, di quello mi interessa pochissimo.
Beh, insomma,
perché nella sua
pochissimo?
Vita privata mi interessa molto quello che si dicono per quanto riguarda per esempio gli affari o gli affari del paese. Vorrei sapere di quali parlano.
Allora,
domanda legittima,
sì, no, perché questo è legittimissimo.
Poi con Putin del KGB, dai, su, poi ce l'ha con i comunisti,
adesso,
ex KGB, pericolosissimo. Putin,
premier,
ma che premier? Sarà mica un paese democratico la Russia,
vabbè,
no?
Come no?
Paese liberale. È la patria del liberalismo, la Russia.
Dai, su, ma smettila.
È liberale,
ma no, ma è un paese.
Abbiamo scoperto che la Russia è liberale.
Ma è un paese che sta crescendo. Deve ancora completare alcune cose. Ma lascia
completare ancora. Ci sono dei problemi politici.
Alla povera
Politkovskaya. Ste firme, ci crede che 10 milioni di firme? Non scherziamo.
Guarda, io penso che un partito non c'è bisogno nemmeno di dire che sono 10 milioni.
Renzi ha detto meno firme, più idee.
Secondo me, ma guarda, progetti e programmi li abbiamo elaborati in 3 assemblee nazionali su cui sono fatti soltanto i documenti di programma. Credo che ci siano,
Renzi.
Che il fatto che comunque, guarda, anche se fossero 9 milioni, per quanto mi riguarda, il dato politico c'è tutto.
E qual è?
e cioè che c'è un mare di gente, molto più di quanto, che è stanco, donne in particolar modo, l'abbiamo detto il 13 febbraio in piazza con molta chiarezza.
Senta, prima comprese di concludere, voglio chiedere una cosa, ma Berlusconi, secondo lei, a lei piace come uomo Berlusconi?
Non è il mio tipo, assolutamente.
Non è il suo tipo?
No, io non amo i tipi che si tingono i capelli, non mi piacciono le persone che sono volgari nei rapporti con le donne.
È volgari,
non...
come va a sapere che è volgare? Le donne dicono che è una persona molto galante, che fa un sacco di regali, molto cerimonioso.
Questo è quello che racconta.
Quanti regali
lui
ha fatto oggi?
Ha fatto un sacco di regali.
Troppi regali. 180.000 euro a una giovane minorenne o quasi minorenne mi sembra molto grave.
Non dovrebbe fare regali.
Io ritengo che i regali sono una cosa e queste sono cose molto pesanti. Diciamo che sono modi di condizionare molto la vita delle persone, soprattutto se sono ragazze giovani e non si capisce in base a, in cambio di cosa lui fa questi regali.
Ma lei andrebbe con una persona molto più giovane di lei?
Ma molto più giovane di me no, perché penso che poi ci rimarrei male io.
In che senso?
Non sono all'altezza di vivere un'esperienza del genere, perché poi penso che ci sia poi uno squilibrio che poi
per
si paga.
Un settantenne
non mi sento così sicura di me, probabilmente.
E a 70 anni, un settantenne che va con una ragazza di 20 anni. Dico, ho detto che lei ha 70 anni, per carità.
No, ancora no, grazie al cielo.
No, un settantenne che va con una ventenne, c'è qualcosa di sbagliato?
Penso di sì.
Perché? Di patetico?
Perché?
Di patetico, e mi spiace per una ragazza che non si rende conto che rischia di vivere non una bella storia d'amore, ma qualcosa che non è.
E chi dice di essere innamorato di Berlusconi, come alcune ragazze hanno detto anche a 25 anni?
Non entro nelle loro
non è vero, è tutto un
non lo so, può
sono innamorate
essere,
della ricchezza,
penso che
della
possono
potenza,
essere infatuate da tante cose, figurarsi.
Comunque è un settantenne che parla con una ventenne, chi è patetico, lei o lui? Lui?
No, lui è patetico e lei mi preoccupa, e comunque sarei molto attenta a, insomma, io penso che una persona che deve essere un po' tutelata da questo tipo di rapporti.
Grazie. Buona serata, a presto.
Ci venga a
trovare
presto. Grazie di essere venuti in Europa. Finalmente l'Europa fa un po' notizie anche attraverso la vostra radio, che però peraltro devo dire che un po' ne parla più di altri.
Grazie.
Che voce.
Che voce molto bella. La voce calda, caldissima.
Sì.
Pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta, la Zanzara da Strasburgo, 20:15, 800 24 00 24. Subito un ascoltatore, Dario da Roma. Buonasera, Dario.
Buonasera, eccomi qui.
Dica.
Le quote rosa fanno un pochettino sorridere, perché ho una moglie talmente gelosa che non vorrebbe che neanche assumessi la donna delle pulizie. Figuriamoci se nel suo consiglio di amministrazione devo mettere 3-4 donne. Io rischio il divorzio, quindi sono abbastanza angosciato da questa nuova legge.
Addirittura angosciato, dai, non esageri.
Insomma,
perché deve assumere un sacco di donne, dunque dovrebbe incontrare un sacco di donne.
Le prenda brutte e vecchie.
Le prenda tutte brutte, così sua moglie si tranquillizza.
Vecchie.
Vi ringrazio.
Ma insomma, al di là di questo, come giudica questa cosa sulle quote rosa, che peraltro 2015, un processo molto lungo, i consigli di amministrazione? Vedo Borghezio molto interessato a questo argomento delle quote rosa.
Mario Borghezio.
Fa impazzire Mario Borghezio, Lega Nord, buonasera.
Buonasera, pensavo a Garibaldi perché sono stato introdotto nella pubblicità, penso da quel bellissimo... da quella canzoncina. Garibaldi fu ferito in una gamba.
Lei non penso che sia un fan di Garibaldi?
No, però mi fa piacere ricordare che è stato ferito. Purtroppo non si è portata l'azione fino al termine, come sarebbe stato opportuno.
Scusi, uccidere Garibaldi?
Sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio
uccidere il cadavere, ho detto.
Sarebbe stato meglio.
Purtroppo ci può fare.
Era meglio se Garibaldi moriva, questa è la realtà.
Beh, questo è chiaro.
Perché è chiaro, ma sono delle immagini di macabro pazzesco.
No, era meglio che non fosse nato.
Vabbè. Addirittura. Addirittura.
Ne ha combinato solo qua i pasticci, cioè. Però adesso siamo
però,
in clima di carnevale.
Una volta nato, a quel punto, in quel momento doveva farlo
la sagoma in maniera simpatica al carnevale.
Beh, sempre tutto simpatico, però intanto brucia la sagoma. Non doveva morire.
Senza esagerare.
Tutto simpatico.
Come senza esagerare?
Lo fanno nel Veneto e sono sempre i migliori del mondo.
Ah, lei approva quella roba del Veneto?
No, approvo. Invidio per non essere stato invitato a partecipare.
Avrebbe appiccato lei fuori.
Ma certamente.
Sempre col massimo rispetto.
Ma certo, per la storia patria. Però, diciamola chiara, l'ho detto oggi riferito a Gheddafi.
Sì, cosa ha detto? Di moderato oggi?
No, lo dico, ma lo ripeto per Garibaldi. Garibaldi, tutto sommato, è... il nostro figlio di puttana, un po' ecco come qua. Ho detto stamattina in aula parlando, cioè, di Gheddafi
è il nostro figlio di puttana,
come ha detto, io uso un linguaggio politicamente aulico, corretto, preso dal presidente Roosevelt, e il quale indicò appunto, giustificò,
giustificò, parlo come Roosevelt,
che gli Stati Uniti, gli Stati Uniti, gli Stati Uniti, diciamo, avevano un rapporto con uno dell'epoca, un altro figlio sì. dell'epoca, dicendo però ricordate che quello è il nostro figlio,
il nostro figlio di puttana.
Noi abbiamo commesso lo stesso errore, abbiamo considerato Gheddafi, sbagliando, il nostro figlio, invece era uno dei tanti figli di buona donna, di questi capatazze del terzo mondo.
Ma forse per lei ora cosa si dovrebbe fare secondo lei adesso? Bombardare la Libia, invaderla?
Beh, certamente io
fare fuori Gheddafi.
Le dico subito quello che ho detto oggi al signor Mahmoud Jibril El Barfalli, è venuto esponente del Consiglio Nazionale Libico. Beh, l'ho salutato, l'ho abbracciato, l'ho portato la solidarietà del nostro movimento, ha molto gradito, conosceva
la Lega.
La cosa mi ha anche stupito, la Lega, forse anche il nome di Umberto Bossi, l'ha colpito, eccetera, è stato molto contento.
Mi ha detto
che ovviamente porterà le autorità.
Io voglio sapere, lei cosa farebbe con Gheddafi? Fosse capo del governo, e un po' è capo del governo, sempre famoso governo della Padania, riconosciuto dall'Unione Europea.
Con Gheddafi, pur rispettando l'opinione diversa espressa dal ministro degli interni Maroni, che dice non rischiamo, eccetera. Però io rischierei.
Cioè?
Io una bella bastonata bisogna dare. Bisogna andare là e dare una bella bastonata.
Come fecero gli americani, no? Nell'86, un bel bombardamento.
Una bella bastonata e impedirgli di continuare a massacrare il popolo.
Per cui invasione o bombardamento su
un capo? Un capo che.
Cioè, farlo fuori.
Impedirgli di fare con la forza di commettere altri
farlo fuori,
non necessariamente, diciamo, se proprio si prestasse la situazione, comunque una bella bastonata, e impedirgli di proseguire in questa azione veramente incivile di oppressione del suo popolo.
Abbiamo il traffico, fare fuori Gheddafi è l'indicazione che viene da Borghezio.
Indicazione.
Certo, mandiamogli Petreus, che è uno che la salunga.
Petreus addirittura.
Traffico. Siamo qui 800 24 24, da Strasburgo, con Mario Borghezio, nostro ospite abituale qui alla Zanzara, europarlamentare.
Faccio parte dell'arredamento.
Della famiglia, diciamo.
Per avere un tocco di moderatismo alle 8:22 della sera.
Perché tu consideri Borghezio un estremista?
Tutto si
dimmelo.
Estremista sicuro.
Ma no,
abbiamo presentato una relazione.
Sono luoghi comuni.
Una relazione sui Rom veramente moderata. Non ce l'ha votata praticamente nessuno.
Chissà come mai.
Adesso ne parleremo. Ripeto, 800 24 00 24, c'è da parlare oltre che dell'Unità d'Italia, ma già si è espresso su Garibaldi, direi, in maniera piuttosto chiara.
Abbiamo votato una risoluzione sui Rom, non ce l'ha votato praticamente nessuno, non quelli del Fronte Nazionale, probabilmente.
Beh, certamente sono voti sicuri.
Scusi un attimo, perché lei vuole portare, ha organizzato tutto lei, Marine Le Pen in Italia e poi a Lampedusa?
Con tutti i problemi che ci sono, pure Borghezio a Lampedusa.
Non attribuiamo all'umile Borghezio dei meriti superiori a quelli suoi.
Borghezio, è stato lei a organizzare.
L'iniziativa, beh, io moralmente, naturalmente.
Moralmente, anche praticamente.
Moralmente ho sempre sostenuto il nuovo corso del Front National, che mi sembra molto importante.
Anche quello prima non è che fosse
l'opinione
distante,
pubblica.
Lei,
No, ma il nuovo corso mi piace molto. Devo dire sinceramente questa.
Cioè, lei in Francia voterebbe Marine Le Pen, fosse in Francia.
Ma certamente.
Una destra moderna, destra liberale.
Non capisco, moderata.
Molto moderata, soprattutto.
Oserei dire liberale.
No,
ma che dici?
Ma Sarkozy non è di destra, Sarkozy non è di destra, secondo lei?
Dal
no.
punto di vista.
Da quando ha sposato Carla Bruni?
No, Sarkozy è un po' ambiguo sulla questione dell'immigrazione. Una volta dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Certamente il dibattito che ha aperto sull'identità è stato molto importante.
Sì.
No, da quando si parla molto di identità, diciamo che l'opinione pubblica ha cominciato a riflettere su queste cose, i risultati si vedono.
Vabbè,
anche
io voglio sapere una cosa,
eccetera.
Lei ha organizzato tutto?
Il
viaggio di Marine Le Pen a Lampedusa è organizzato da Mario Borghezio, diciamolo chiaramente.
Ma io le dico sempre la verità, storia è questa. Il sindaco,
ma non c'è niente di male.
Il sindaco molto apprezzato, mi risulta le espressioni di solidarietà che sono arrivate anche dalla signora Marine Le Pen. Prima, modestamente, sono arrivato io pochi minuti dopo la notizia della sua incriminazione, c'era già la mia dichiarazione che dava il fatto loro ai magistrati che lo hanno indagato.
Quello che sindaco di
una vergogna, una vergogna, perché questo sindaco viene colpevolizzato semplicemente per un'ordinanza nella quale si scrive che questi devono starsene un po' nel centro e non bighellonare in giro per il paese creando problemi destando destabilizzando la situazione.
Perché lei ha organizzato questo viaggio? Ma hanno tanti problemi, Marine Le Pen che ci va a fare là?
Beh, questo bisogna chiederlo a lei.
Ho capito, ma io lei penso, lo sa, ma che ci va a fare?
Lei ha dichiarato che non ha intenti di diciamo provocatori e che vuole andare ad acquisire elementi conoscitivi sulla situazione. È un deputato europeo, si interessa a fondo dei problemi di immigrazione. Io credo che sia giusto e anche credo che sia un onore per l'isola di Lampedusa avere
che gli frega ai lampedusani con tutti i problemi che c'hanno, che gli frega di avere anche la passerella di Marine Le Pen.
Ma i lampedusani interessa avere l'occhio dell'Europa su di loro e quindi una voce anche di pungola all'Europa a considerare Lampedusa per quello che deve essere considerata.
Comunque Marine Le Pen a Lampedusa è una creazione di Borghezio.
È una creazione di se stessa, il sindaco è anche invitata, di Borghezio, diciamo, e io approvo questa questa cosa.
Dario,
io piuttosto ho aiutato, diciamo sostenuto l'iniziativa del mensile Borghese, che a Roma il giorno successivo ha organizzato una conferenza stampa nella sede del Parlamento Europeo. Quindi
abbiamo capito che i rapporti tra il Front National di oggi, il Front Nazionale,
fra la signora Marine Le Pen,
che è il segretario, il presidente nuovo,
Mario Borghezio, sono molto stretti.
Sono buoni. Ce n'è dei migliori, ma questi sono buoni.
Dario da Roma, buonasera. Allora, no, Dario, mi stava dicendo, scusi, di sua moglie, no? Le quote rosa, penso che Borghezio le quote rosa fosse per lui.
No, non è vero. Io sono contrario a stabilire delle queste quote, cose delle per
lei,
legge.
Dario, anche lei è contrario?
Sfugge un po' alla mia concezione giuridica, però insomma se per far avanzare un po' di civiltà in questo paese in cui c'è molta discriminazione, in cui il valore fondante...
Come dica che è a favore delle quote lei?
No, io sono a favore del ruolo della donna, che spesso nel nostro non in teoria, in pratica, perché la donna, parliamo... Ricordo, non so, di nostra madre casalinga, già l'abbiamo vista tutti, cioè, ha un ruolo talmente importante nella società.
Ma le quote rosa in politica ci vogliono o no, per esempio, Borghezio?
Ma in politica, guardi, ci sono talmente tanti stronzi maschi che l'arrivo di qualche donna intelligente sarebbe solo positiva. Quindi...
Detto se Dario, allora vuole completare?
Sì, non ho le stesse idee politiche dell'onorevole, ma concordo con lui. Effettivamente le donne sono... molto preparate, hanno una verve particolare, portano innovazione all'interno delle aziende e anche un pochettino di regola.
Però lei ha paura delle reazioni di sua moglie, Dario, quello che sarebbe esagerato.
Certo, quindi è un problema culturale delle donne stesse, cioè le stesse donne sono protettive sotto questo punto di vista, secondo me. Cioè c'è una cultura della donna femminista e c'è una cultura della donna che tende a mantenere il maschio come l'entità predominante anche all'interno del mondo del business. Poi alla fine è così. Quindi
va bene, Filippo da Firenze, buonasera, grazie Dario. Filippo da Firenze, dica.
Buonasera, chiamo da Firenze, dica. Ma non sono fiorentino, faccio camionista e sento sempre la trasmissione, perché devo dire che ultimamente sentivo l'altra un po' di sere fa che c'era uno che la insultava e lei giustamente accetta anche gli insulti, non so come fa a accettare gli insulti da tutti, io non mi permetterei, perché a me la trasmissione invece piace, ma da no, quando ha preso questa forma.
Ci stanno anche gli insulti, va benissimo.
Insulti così detti proprio, poi anche quando fa sentire questo zanzara di merda, cioè io dico, per me invece è tutto geniale.
Quello è un gioco che facciamo con Sgarbi, perché Sgarbi,
però,
una volta sei uscito con questo, con questa cosa sul nome La Zanzara.
Non è che gli posso dire, lei è uno non mi sembra.
Ma no, lei può dire tutto quello che vuole, ma ha chiamato per dire questa cosa?
Io ho chiamato per dire che mi piace la trasmissione. Volevo dire che a proposito di Mastella, che diceva come non saluta De Magistris, dopo quello che gli ha fatto quello stronzo, penso che non solo lo deve salutare, ma secondo me dovrebbe prenderlo a calci nelle palle, perché come si fa a salutare una persona del genere? Io volevo solo dire che...
Tipo. Meno male che non voleva dire parolacce, però la ringrazio. Guardi, anche a me ha colpito in realtà una frase che ha detto prima Mastella: mi ha rovinato la vita, nemmeno lo saluto, non lo stimo. Cioè è difficile anche che tra due persone che sono al Parlamento europeo, no? Due parlamentari europei, si crei una situazione.
Vabbè, l'hai negato.
Basterebbe non consentire i magistrati per un breve periodo, diciamo 25 anni, dopo aver esercitato la loro nobile funzione di sgomitare per entrare in Parlamento.
Proposta di Borghezio per 25 anni dopo aver lasciato la carica di magistrato, certo.
Sarebbe anticostituzionale, certo. Assolutamente anticostituzionale.
Beh, si potrebbe creare una norma che impedisce ai magistrati di candidarsi in Parlamento. Basta. Se non dopo magari
l'importante è che poi non tornino a fare i magistrati, ma il fatto che abbiano fatto il magistrato all'inizio non può essere ostativo per 25 anni.
Sì, però abbiamo visto troppi casi di
allora utilizzazione. Anzitutto la presidente del Fronte Nazionale d'estrema destra francese Marine Le Pen propone la conclusione di un accordo trilaterale tra Francia, Italia e Spagna per condurre gli immigrati clandestini provenienti dai paesi della sponda sud del Mediterraneo al loro punto di partenza. Cioè bisogna prenderli e riportarli al punto di partenza.
Io ho una posizione
a dopo borsa.
Leggermente diversa.
Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta alla Zanzara. Vincenzo da Milano, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani. Direttorissimo e Parenzo, buona serata. Senta, una cosa molto veloce. Io prima ho ascoltato l'onorevole Mastella in radio che parlava di De Magistris, che lui non lo può vedere, non si rispetta né quant'altro. Ma a me risulterebbe una cosa un po' diversa, nel senso che l'onorevole Mastella è stato indagato, c'è stata un'archiviazione, ma anche per il dottor De Magistris. Quindi persona secondo me assolutamente autorevole.
In questo momento sono indagati tutti e due, guardi, si trovano nella situazione per vicende diverse, sì. Ma sono indagati tutti e due, reati due candidati diversi, indagati. A me non me ne frega niente perché uno è indagato, ma certamente non è colpevole, per cui però è curiosa questa cosa, no?
Ma colpevole io non so chi sono colpevole, io so che almeno per quello che mi risulta naturalmente, poi sarà la magistratura a fare il suo corso. L'onorevole Mastella è ancora indagato. Quindi voglio dire, in Germania si dimettono per molto meno. Chiedo scusa?
Anche De Magistris è indagato, anzi rinviato a giudizio da questo punto di vista.
Anche
Mastella è rinviato a giudizio, credo che il processo inizi tra pochi giorni. No, ma è così, è rinviato a giudizio per la vicenda insieme a Genchi, su una vicenda che riguarda proprio Mastella. Comunque a me non me ne frega niente se non è rinviato a giudizio.
Che ha lavorato 25 anni per il nostro Stato ed è stato trattato in carcere severe.
Genchi.
Sì. Vabbè, comunque, al di là di questo, Vincenzo, che ci voleva dire?
Ma secondo me, insomma, questo è importante. Beh, io penso che Mastella forse.
Secondo lei c'è un cattivo Mastella e un buono De Magistris.
No,
questa
non
è la sua idea.
Un cattivo Mastella e un buono De Magistris. Io penso che forse Mastella deve andare a un giusto processo, non si debba dire che è colpevole, però De Magistris ultimamente, non da voi, però ecco, porto la vostra attenzione, viene sempre visto come diciamo l'estremista, figlio di Di Pietro. Invece, secondo me, il dottor Magistris è un'ottima persona. Non metto in dubbio l'onorevole Mastella perché io non lo conosco.
Allora,
però penso che dalla stampa
è un'ottima persona, quell'altro non mette in dubbio, ma che ci vuole dire?
Dico che secondo me l'onorevole Mastella, prima di dire che De Magistris si è rovinato la vita, insomma, ci deve passare.
Scusi, quello è un giudizio personale che ha a che fare con la vicenda, che ha passato.
Invece non può più fare il magistrato. E secondo lei questo non è rovinare la vita di una persona? Ha dovuto cambiare quello che
ha deciso politica. A un certo punto di non fare più il magistrato. Ha deciso perché si
è stato costretto, secondo me.
nel mestiere, in ogni mestiere si incontrano delle difficoltà, si hanno dei contrattempi, delle difficoltà. De Magistris ha deciso tutti i lavori, per cui
uno non è che può dire mi hanno costretto a fare politica, cioè, ha puntato la pistola, devi fare politica. Far politica è una bella cosa, no?
Vincenzo, la ringrazio. Andiamo a provincia di Foggia. Giuseppe, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dall'Italia, Borghezio, dal sud, provincia di Foggia. Perché scuote la testa, Borghezio?
No, riflettevo sul sud.
Paroline buone per tutti?
No, riflettevo, anzi, mi piacerebbe, io purtroppo non riesco a leggere la stampa barese, sapere no, perché non arrivano a Torino molti quotidiani, e meno che mai qui in Europa, e quindi non so se sia andata avanti quell'approfondimento, diciamo pure quella bella inchiesta che io ho chiesto su quelle meravigliose serate finanziate dall'Unione Europea, con cui sono stati sprecati i soldi dell'Europa,
alla
Regione Puglia. Mi piacerebbe sapere se è andata avanti quell'approfondimento.
Se non va avanti lei nell'approfondire,
io non ho i poteri, io ho segnalato la cosa, ho denunciato la cosa, Devo dire,
su cioè fare i concerti, ricordiamo, che pagare molto delle star internazionali per andare a suonare.
No, lì no. È stata trattativa privata. Si sono accorti all'ultimo momento che scadevano i termini per utilizzare questi fondi europei. Sì. E niente, li hanno utilizzati per fare le serate, no? Bari festa di sera.
Vabbè, meglio che non fare nulla, città. No?
E no, perché questi fondi vanno utilizzati per promuovere la produttività, l'immagine, eccetera. Vabbè, non per dare soldi agli amici.
Sentiamo dalla provincia di Foggia, Giuseppe, cosa ci vuole dire.
Dottor Cruciani, lei è simpaticissimo, mi diverte molto. Io poi ci tenevo proprio perché volevo parlare con l'onorevole Borghezio.
Cosa vuole dire dalla provincia di Foggia, Borghezio? È pronto qui a rispondere?
La sento con piacere.
Sì, volevo dire. La Lega, dopo il federalismo, cosa vuole di più? Finito quello, soddisfatti, si autoscioglie la Lega Nord?
No, l'indipendenza vuole. Perché lei deve tener conto che, a parte il fatto che il processo di federalismo è ancora, diciamo, in un lento cammino, però l'obiettivo strategico, come recita l'articolo 1 dello Statuto, è l'autodeterminazione della Padania.
Cioè l'indipendenza?
Sì, l'autodeterminazione.
L'indipendenza.
Beh, bisognerà vedere come ci
i confini già li conosciamo, perché più volte abbiamo già definito i confini della Zanzara più
molto
volte.
Molto ampi. Io credo nella grande Padania.
Nella grande Borghezio.
Un po' come la grande Germania era, no?
Come la grande Serbia.
O la grande Serbia.
Ah, peggio mi sento. Comunque.
La grande Serbia, beh, sai che Borghezio è stato sempre molto vicino a quel popolo là, popolo serbo.
Certo.
No?
A Milosevic.
Anche a Milosevic. No,
ai popoli.
Anche a Milosevic.
Al macellaio Milosevic.
Anche ai popoli. No, diciamo al popolo, che tra l'altro è uno dei popoli nostri confinati che non vengono in casa nostra a rompere i coglioni.
Beh, insomma, ultimamente allo stadio a Genova qualcosina è successo, insomma, vabbè, non è che non vengono a Roma.
Si ricorda quel personaggio grosso.
L'eccezione conferma la regola, l'eccezione conferma.
Non vengono, poi, come ti stavo dicendo, a rompere?
Vengono a fare qualche visitina, come in questo caso gli ultra, e poi grazie a Dio se ne vanno fuori dalle palle. Non stanno qui a vendere tappeti. A cincischiare, esatto. Come? Quindi sono
cincischiare. Ma se uno vende tappeti, gradini. Che male fa a vendere tappeti?
Noi non abbiamo bisogno di tappeti.
E fa capire, a casa sua non ci sono tappeti, scusa.
Non abbiamo bisogno di tappeti.
Ma a casa sua non c'è tappeti, non ci sono tappeti.
No,
i tappeti padani li fanno in Persia, i tappeti più belli.
Una mochetta fabbricata in Padania.
Gli extracomunitari non vendono più i tappeti, fa un sacco di cose.
È una visione razzista di dire che gli immigrati vendono tappeti.
Sono stato io un po'.
Nel migliore dei casi tappeti.
E negli altri?
Negli altri, purtroppo abbiamo visto, non tutti, certamente.
Ma ci sono quelli che vendono,
spacciano droga e ne fanno di ogni.
È un po' uno stereotipo.
Mentre i nostri vicini di casa serbi sono bravissima gente.
Salvo eccezioni. Vagamente nazionalisti, comunque.
Ma non è mica essere patrioti.
Conto essere patrioti.
Giuseppe, allora, che dice?
Stavo ascoltando. No, io volevo dire questo, dico, il problema, la Lega allora, pur di raggiungere i propri scopi, fa finta, insomma, tutte le cose che fa Berlusconi, va tutto bene, accettano tutto per raggiungere questo scopo. I deputati, gli onorevoli degli schieramenti, anche del centrodestra, meridionali, sentono le cose che dicono questi signori, ma non vedo una reazione appropriata nel dire rompere le palle, venire qui e prendere e dargli tante mazzate, vediamo se questi smettono di dire cretinate.
Non lo interrompere, ma guardi...
Se lei vuole picchiare Borghezio, scusi,
no,
Giuseppe.
Ma se lo troverei, ma perché dice quelle cose, perché io sono stato a Torino 11 anni e mi ricordo quando un altro signore come Borghezio, un certo Gremmo, voleva addirittura la messa in dialetto piemontese. Queste sono cose demenziali.
Quella è una delle cose, quella è una delle poche cose intelligenti che ha detto Gremmo.
Guardi che Borghezio recentemente è stato a Napoli insieme al signor Rivellini, a un europarlamentare qui. Non l'hanno aggredita, mi sembra, a Napoli.
No, Borghezio. Assolutamente, sono stato trattato come generalmente quando sono stato in Bassa Italia, molto bene.
Lei va anche a Lampedusa fra poco? Insieme alla Marine Le Pen? Annunciamo questa cosa: la coppia Borghezio-Marine Le Pen a Lampedusa. Ci andrà a Lampedusa o no?
Il viaggio a Lampedusa per adesso è stato annunciato dalla signora Le Pen.
Ci va anche lei?
Io ho
sbarca a Lampedusa.
Non è la prima volta che va a Lampedusa.
Io sono di casa a Lampedusa. Un invito per una conferenza a più voci, mia e della signora Le Pen, a Roma, organizzata il giorno dopo dal mensile borghese, diciamo, con il giornalista Toriero.
L'abbiamo già detto, ma lei va a Lampedusa o no?
Io a Lampedusa ci andrò sicuramente.
Allora, va a Lampedusa insieme a Marine Le Pen.
No,
ma,
mi lasci terminare la frase. Io ci andrò sicuramente. Non è detto che vada in questa occasione, perché ritengo opportuno scegliere il momento adatto per evitare naturalmente di creare.
Senta, ma mi può spiegare questa storia delle armi che ha evocato Bossi? Ma le armi la Lega ce le ha per davvero oppure no?
No, Bossi ha detto una cosa molto chiara e vera, che la Lombardia produce le armi.
No, non ha detto questo, Bossi, non ha detto questo.
Ha detto
abbiamo tantissimi uomini, le armi le facciamo in Lombardia. Così
abbiamo tantissimi uomini, virgola, le armi le facciamo in Lombardia.
Ma comunque le armi ce l'ha la Lega a disposizione, eventualmente ce l'ha a disposizione.
Ma modestamente da noi ci sono le fabbriche più importanti,
non è che sono a disposizione della Lega.
Per l'armamento siamo ben attrezzati.
Possiamo
esportarlo in tutto il mondo.
Lei ha il porto d'armi, ad esempio.
No, io non
però scusi, Borghezio, lei vuole intendere, siamo ben attrezzati in caso...
Il terrore del mio capitano quando dovete affidarmi delle bombe a mano, eccetera, eccetera.
Però scusi, Borghezio, quando lei dice siamo ben riforniti di armi,
come nazione padana.
Le fabbriche di armi sono in Lombardia.
Ma anche nel nostro piccolo, anche in Piemonte c'è qualcosa, in varie regioni.
Cioè, non è che sono vostri.
Non è che sono a disposizione della Lega.
No, non sono a disposizione, ma naturalmente sono nel nord e quindi voglio dire.
Potrebbero essere utilizzate, lei dice.
Ma Dio non voglia, perché noi siamo un popolo pacifico. Però sa, se ci invadessero i marziani.
Ma chi invade la Padania?
Diciamo i marziani. Invadere la Padania, noi ci difendiamo. Grazie a Dio abbiamo le armi.
Bisogna andare là. Bisogna chiedere al signor Beretta.
Sa, siamo a casa nostra lì a Beretta.
Ma chi c'è? Non è che entrate e portate via le armi. Che roba è?
Noi abbiamo sempre sostenuto questo settore importante della nostra produzione. Cioè,
lei vuole dire che le fabbriche di armi in Lombardia sono un po' a vostra disposizione?
No, non dico proprio.
Cioè del gruppo dirigente della Lega?
No, non dico questo, però, perché noi siamo pacifici, eccetera. Però in caso di necessità, se la Padania venisse aggredita, le armi ci sono, perché abbiamo le fabbriche. Questo,
ma aggredita, intanto già l'idea della Padania aggredita, mi pare una cosa. Paperino astronauta. Padania aggredita.
Noi non aggrediamo nessuno, però sa, di questi tempi, ha visto la situazione che c'è nel mondo, non si può più dormire tranquilli.
Ma anche lo Stato centrale potrebbe aggredire la Padania, per esempio.
Ma potrebbe esserci anche un'invasione.
Da parte di chi?
Sembra Orson Welles.
Ma scusi, l'invasione da parte di chi?
Viviamo
di Roma? Di Roma?
C'è una situazione nel mondo. Nel mondo del terrorismo.
Cioè, non è che l'esercito italiano potrebbe.
No.
Gli alpini meridionali, per esempio.
No, guardi, quello è un tema molto delicato.
Troppi alpini meridionali.
Meriterebbe di essere approfondito, perché è un vulnus alla tradizione.
Se c'è un meridionale che vuole fare l'alpino, ma che male c'è?
No, quello certamente.
Scusi, Giuseppe, lei vorrebbe fare l'alpino? Ha fatto l'alpino, Giuseppe, della provincia di Foggia?
L'alpino, sono stato a Bolzano, che ci sputavano addosso i crucchi di Bolzano, perché lì c'era un altare della patria, era un artigliere col basco nero. Però, quando ci vedevano, ci sputavano addosso.
Ma lei lo farebbe l'alpino? Dalla provincia di Foggia lo farebbe
l'alpino?
Mio figlio
nell'esercito e sta vicino Udine. Dove sta il problema? Molti cerniolani sono morsi sul Carso per liberare le terre loro sotto gli austriaci.
Secondo Borghezio invece c'è un problema, fra poco ce lo spiegherà. Traffico. Bene, ultimi minuti qui da Strasburgo con Zanzara Party, caro Parenzo.
Zanzara Party.
Abbiamo avuto anche la canzone, no? Intonata da Mastella. Zanzara Party questa sera.
Mastella Party ha detto, poi magari la facciamo ascoltare domani.
Domani, quando siamo rientrati.
Va bene.
800 24 00 24, meno meridionali degli alpini. Borghezio, come fa a dire?
No, io dico che bisogna tutelare il corpo degli alpini e la sua identità storica e anche etnica, diciamola
come
chiara.
Ma l'esercito è sempre stato un esercito popolare e dal nord al sud,
ma questo
no?
È un corpo specialistico, un corpo alpino.
Lei cosa farebbe?
Uno di Catania non può fare l'alpino.
Oggi la cosa è stata bocciata in Parlamento, innanzitutto.
Appunto, questo è una conferma che è una cosa buona, perché la maggioranza, come diceva René Guénon, ha sempre torto.
Altro scrittore notoriamente
democratico. È un grande pensatore tradizionalista che ha scritto delle cose di critica.
Razzistello?
No, razzista no, ma sicuramente di una critica molto molto profonda. Io lo considero un grandissimo maestro.
Però scusi,
non sempre la maggioranza, adesso al di là dello scherzo,
adesso io sto dicendo la maggioranza, il Parlamento per dare una notizia.
Io credo.
Lei cosa farebbe? Metterebbe il 50% per chi è residente, però non è detto che la residenza sia un criterio.
Io
magari
99% gente del nord e un bell' 1% delle altre regioni.
Come la distingue la gente del nord?
Per non discriminare.
Come per non discriminare? Bisogna ridere.
Ma come la distingue una gente, uno del nord da uno del... Come la distingue?
Ma è perché...
Sulla base di che cosa? Della residenza, il cognome, le origini.
Residenza, certo.
Uno residente, magari residente da un anno, due anni.
Certo,
ed originario della provincia.
Un po' di anni di residenza, eccetera. Si acquista facilmente la nostra mentalità. Guardi, mi rivolgo anche all'ascoltatore
da Foggia,
che ha chiamato dalla Puglia. Basta sentire i meridionali che votano la Lega al Nord. Sono perfettamente integrati nella nostra mentalità.
Hanno cambiato...
Non hanno
sono
cambiato.
Antropologicamente non diverse ormai.
No,
da,
sono... E vuol dire che c'erano i presupposti, quindi non ci sono.
Così un ragazzo... Il 99% del Nord e 1%... per lei gli alpini andrebbero organizzati
reclutati
così.
Al Nord. Reclutati al Nord, dove c'è tanta gente meridionale, i cui figli potrebbero tranquillamente iscrivere. Certo, voglio dire, un colpo alpino. Quindi... Le caratteristiche sono queste.
Vabbè, ho capito, no. Ma non è detto che uno del sud,
parliamoci chiaro.
Non è che detto che uno che viene da e vuole fare l'alpino perché magari l'ambizione di fare l'alpino,
sì, ma meglio reclutare gente che proviene da
residente al nord, residente da quanti anni almeno?
Culturalmente.
Da quanti anni?
Non esageriamo, 30 anni.
Beh, insomma, 30 anni.
La famiglia deve
essere residente da almeno 30 anni, da
almeno 30 anni.
Vabbè, ho capito.
Dei tetti un po' alte, sticelle un po' altine.
Però a me questa storia delle armi non mi convince perché leggo lei comunque è riservata a riservare,
no, preservare l'identità.
No, perché ci fu un'occasione in cui, diverse occasioni in realtà, in cui Bossi parlò delle armi. La via pacifica per realizzare il federalismo, la via pacifica al posto dei fucili. Due anni prima, aprile 2008, in occasione del suo ritorno a Roma, quattro anni dopo l'ictus che lo aveva colpito davanti alla Camera, disse: questa è l'ultima occasione, o si fa una riforma o scoppia un casino. Se la sinistra vuole scendere in piazza abbiamo 300.000 martiri pronti a battersi, verrebbero giù anche dalle montagne, verrebbero con i fucili che sono sempre caldi. Una volta nel 94, agosto 94, Lega al governo con Berlusconi, Bossi rivelò: tra l'86 e l'87 c'erano 300.000 bergamaschi in armi pronti a ribellarsi allo Stato. Se non ci fossi stato io a fermarli sarebbe stato il caos. Spesso ho pensato di essermi sbagliato. Ora voglio sapere da lei, che ha sempre l'umore di quello che succede nella Lega, ma gente in armi c'è ancora, pronta a usare le armi?
Ma gente in armi ce n'è sempre dappertutto. Noi abbiamo tanti cacciatori. C'è proprio nella cultura padana, c'è
allora?
Questa tradizione anche familiare, non nella mia, ma voglio dire in generale. E quindi diciamo una certa simpatia, anche il collezionismo per le armi, quella del nonno, lo schioppo, eccetera. Beh, questa c'è ed è un bene, è una cosa simpatica.
Sì,
io non ripeto,
però
sono attivista, quindi non c'entro
Bossi
niente.
Tante volte ha evocato questa storia delle armi. Se non dovesse arrivare il federalismo, per esempio, no?
E beh, c'è l'arma politica
e
importante. E beh, quella dello scendere in piazza, dell'iniziare delle grandi manifestazioni, far sentire questa
pressione
su Roma Ladrona.
E magari usare anche...
Guardi, Roma Ladrona bisogna al momento opportuno bisogna metterla con le spalle al muro, e mica gente
e con che cosa? Anche con le armi?
Come abbiamo fatto noi, una bella manifestazione.
Vabbè,
se non capiscono se ne fa un'altra, eccetera.
Cioè, sono un'ultima razza le armi, per ottenere...
Io le dico solo una cosa, i padani tutte
sì.
Le volte che c'è stato da difendere contro lo straniero il loro territorio, l'hanno fatto molto efficacemente.
Vabbè, anche con le armi.
Beh, certo.
Anche,
le armi, quando c'è da difendere la libertà, il padano.
Ma
le armi non sente ragioni.
Dunque, le armi sono uno strumento possibile a un certo punto.
No, le armi
se non
sono
dovesse arrivare il federalismo.
Le armi sono lo strumento con cui tutti i popoli liberi, come vediamo adesso nel Nord Africa, si difendono quando la loro libertà è messa in forza.
Non è il caso dell'Italia.
Grazie a Dio, non è il caso dell'Italia. Non sono nemmeno, voglio dire, capaci di opprimere più di tanto, quindi ci vuole anche una certa grandezza nel male.
Ermanno da Ravenna, per concludere, Ermanno, dica.
Pronto, buonasera.
Dica.
Sfortunatamente per Borghezio sono un alpino, sono nato a Torino e condivido solo la...
Beh, fortunatamente allora, è nato a Torino, dunque per Borghezio va bene, diciamo, no?
Sì, intanto volevo chiedere se Borghezio ha fatto l'alpino, tanto per cominciare.
Che ha fatto?
Io le ho detto subito che condivido l'etica e l'identità degli alpini, non essendo nato in una zona etnicamente alpina, essendo un torinese di città, e sono andato dove mi ha mandato l'esercito, sono andato.
Non ho fatto l'alpino, Ermanno, che cosa voleva dirci? Però che dobbiamo concludere velocemente.
A differenza di quelli che ha letto lui, ho fatto il servizio militare.
Allora, Ermanno?
Comunque, l'unica cosa che condivido è proprio solo la regione, non condivido le idee politiche, gli equilibri.
Vabbè, d'accordo, questo non è obbligatorio per
voi. No, per adesso non è obbligatorio.
Per come per adesso?
Adesso non è obbligatorio.
No, lei ha detto per adesso.
Per adesso.
Ma che dice?
È un pur parler.
Vabbè, Ermanno, allora?
È facoltativo, condividere.
Che voleva dire, Ermanno? Abbiamo la sigla.
Ah, Ermanno, stiamo a chiudere!
Simo, venga a Torino il 18 e il 19 a parlare di Garibaldi come ha parlato prima.
Guardi, di Garibaldi noi sappiamo parlare solo male.
Canti con noi,
anzi, vuole appiccare il fuoco.
Garibaldi,
io il 17.
Canti con noi, Garibaldi.
17,
regalagli la spilletta, regalagli la spilletta. Dove è la spilletta?
La spilla, ecco la spilla, spilla,
spilla,
spilla, spilla dell'Unità d'Italia,
no,
Borghezio.
No, la spilla porta male.
Tenga la spilla, la metti, la tenga. La tenga, la spilla.
Come insegna il popolo napoletano, regalare le cose che pungono porta male. Garibaldi,
metta la spilla dell'Unità d'Italia.
Gliela metto io la spilla.
Che ne pensa dell'Unità d'Italia? Come porta sfiga Garibaldi?
Garibaldi porta notoriamente sfiga, scusa. Scusi, nel 1948 la sinistra inalberò quell'icona e perse clamorosamente quando tutti la davano per vincente.
Marzo, che
figa di così. Io lavoro come fanno i buoni padani, lavoro a Bruxelles.
E dell'Unità d'Italia se ne?
Non me ne fotte niente.
Ecco, sempre chiusura.
Ci sentiamo domani alle 18:30, ciao.
Chiusura topica.